Vediamo un po'.
Adesso sì.
Ok, dovrebbe partire adesso. Sta configurando. Vediamo un po'. Bene, buonasera a tutti, bentornati su Terre Siciliane, grazie per essere qua di nuovo con l'ultimo appuntamento delle mappe logiche parte 4. E quindi chiudiamo stasera il ciclo di quattro parti del seminario di Marpassio che abbiamo già tradotto in italiano, presentato sul nostro canale, anche sui canali di Monarchia Interiore, di OPPT, e con quest'ultima puntata che si preannuncia abbastanza interessante, anche molto densa di contenuti. E quindi ringrazio innanzitutto di essere qua gli altri componenti della squadra, a partire da Daniela Spedicato e Danilo Villa. Grazie, ciao Daniela, Danilo, ciao.
Grazie a tutti voi. Sì,
Buonasera a
buonasera.
tutti.
Buonasera a tutti. Sì.
Grazie Francesco, ciao Francesco, bentornato.
Ciao, buonasera a tutti, grazie di avermi avuto qui ancora una volta.
Bene, oggi abbiamo anche poi ovviamente Andrea che forse dovrà anche dirci qualcosa. Grazie di essere qua, Andrea. Ciao.
Sì, Gio, buonasera, grazie mille, buonasera a tutti. Sì, io approfitto adesso subito all'inizio di questa serata, insomma, per parlare un attimino, per dare qualche informazione tecnica, in quanto queste quattro puntate relative alle mappe logiche, in realtà sono anche un percorso di avvicinamento a questo evento dal vivo che abbiamo organizzato in Terre Calabresi e che avrà luogo il 15 e 16 luglio, quindi prossimo sabato e domenica. E quindi, essendo che è un programma veramente interessante, avremo degli ospiti fantastici, ci saremo tutti noi, insomma, che abbiamo partecipato a questo progetto proprio della legge naturale, questo videocorso di Marpassio, e quindi lì lo presenteremo ulteriormente e vi daremo il benvenuto attraverso proprio la presentazione di questo videocorso, ma soprattutto poi avremo degli ospiti d'eccezione, insomma, mi spendo poche parole perché in realtà abbiamo già pubblicizzato tanto questo evento, quindi credo che un po' tutti ormai sappiano di cosa sto parlando. E quindi, siccome poi noi abbiamo organizzato in maniera minuziosa, tutti questi aspetti, diciamo, sia riferiti al programma, ma anche sull'accoglienza, stiamo cercando proprio di fare al massimo di quello che possiamo. Ecco, era mia intenzione dire un po' a tutti, coloro che insomma hanno la voglia, insomma, che vogliono venire a partecipare a questo corso, appunto a questo evento, appunto insomma, di affrettarsi a prenotare. In quanto poi noi dovremmo dare anche dei servizi, quindi dovremmo accogliervi e praticamente siccome vediamo che c'è molto movimento, c'è molta curiosità, insomma, e quindi volevamo insomma, incitarvi un attimino a prenotare in modo tale da poter dare una data, per esempio io direi entro mercoledì, magari al massimo entro giovedì mattina, proprio poter dare la propria adesione, sia per quanto riguarda il posto nella sala conferenza, sia eventuali pranzi o cene o camere d'hotel, in modo tale che appunto abbiamo la possibilità di accogliere tutti proprio come l'uomo e la donna viva meritano. E quindi era questo breve appello. E ti ringrazio Gio intanto per avermi dato la parola e magari ecco a te la parola e buon proseguimento e a dopo.
Bene, grazie a te Andrea, che comunque ovviamente poi interverrai a commento anche delle slide insieme al resto del team, ma anche chiederò poi eventualmente così degli interventi anche da parte degli uomini e delle donne che sono collegate in diretta con noi, e che quindi saluto, che sono con noi qui stasera. Cito per tutti Daniela, Aurora, Eric, Francesco, Roberto, Sergio e Daniela, Giampiero, eccetera. E siamo anche in diretta streaming su YouTube, quindi se volete lasciare anche dei messaggi o delle domande sulla chat di YouTube, dove siamo in streaming, fatelo pure e sarà nostra premura poi rispondervi in diretta. Benissimo, quindi cominciamo stasera con la questo percorso delle mappe logiche che ci porterà proprio a chiudere con questo quarto appuntamento la possibilità di ripercorrere i contenuti del seminario in maniera visiva. E partiamo con una slide molto importante che si chiama la catena dell'obbedienza, che è la modalità più diffusa e collaudata che il sistema utilizza per attuare azioni immorali, ingiuste e lesive di diritti naturali di esseri senzienti. Diritti naturali che, come abbiamo già visto, nessun essere umano o gruppo di esseri umani, come la corporation privata in parvenza di Stato, è veramente in grado di concedere o revocare. Tali azioni vengono attuate con la pretesa illusoria di scaricare le pesanti responsabilità morali, che rimangono sempre individuali, ricordiamolo, dal vertice alla base della piramide di comando attraverso il datore di ordini, e che poi a sua volta trasmette gli ordini all'esecutore di ordini. Per comprendere la catena dell'obbedienza, ripartiamo dalle cinque espressioni della legge naturale, a partire dalla polarità generativa, cioè cosa usiamo per creare, la cui parte negativa è basata sulla paura e l'inconsapevolezza. Attraverso l'espressione esterna, ovvero il cosa succede dentro la società, il datore di ordini innesca l'azione immorale e lesiva dei diritti naturali di altri esseri senzienti ed esercita il controllo sulla società, quindi monarchia esterna, impartendo l'ordine all'esecutore di ordini. A sua volta, l'espressione interna dell'esecutore di ordini, ovvero il cosa succede dentro di sé, è basata sulla ignoranza, ovvero sul rifiuto della verità, perché nonostante abbia l'informazione disponibile, l'esecutore di ordini volontariamente la ignora. Questa è l'espressione iniziale, che è proprio appunto basata sull'ignoranza e sul rifiuto della verità, che al contrario della nascenza, come abbiamo già visto, dove l'informazione non è disponibile, quindi può anche in buona fede essere ignorata, viceversa l'ignoranza è un rifiuto volontario e quindi ha in sé un coefficiente di colpa, di responsabilità. L'espressione interna, cioè cosa succede dentro di sé dell'esecutore di ordini, è basata sulla confusione, ovvero sull'anarchia interna. Pertanto, in questo caso, l'individuo non è in grado di usare la coscienza per giudicare in proprio se l'azione che gli sta compiendo sotto l'ordine del datore di ordini sia giusta o ingiusta. Compie pertanto la scelta ingiusta, eseguendo l'azione immorale di cui si assume la piena responsabilità personale, che, per il principio di causa-effetto della legge naturale, ricadrà su di lui o su di lei. La manifestazione, ovvero il risultato che crea nella società, sarà il caos, ovvero il male manifesto. Pertanto, in questo diagramma che vedete articolato in questa slide, possiamo dire che lo abbiamo visto sicuramente provenire dagli ambienti delle forze dell'ordine o in ambito militare, in cui abbiamo una struttura molto rigida e gerarchica, in cui c'è un datore di ordini che, spinto dalla paura e dalla inconsapevolezza, emana un ordine, quindi esercita il controllo, affidando un ordine all'esecutore di ordini, il quale poi innesca tutta questa serie di azioni che porteranno al caos e al male manifesto. Ma come abbiamo visto, questa catena dell'obbedienza non è soltanto presente in ambito militare e in ambito anche di forze dell'ordine, ma l'abbiamo vista applicata nell'ambito della sanità, della istruzione, nel campo della informazione e in tutti i settori dell'organizzazione istituzionale della società. Questo purtroppo ha provocato delle conseguenze veramente nefaste e lo vediamo, vediamo come questa catena dell'obbedienza sia sempre più stringente, sempre più riconoscibile in questi vari ambiti. Quindi Francesco, cosa possiamo dire rispetto a questa articolazione della catena dell'obbedienza che comunque ha un suo riferimento molto forte alle cinque espressioni della legge naturale?
Sì, esatto, praticamente come hai detto in maniera molto eloquente e completa, riassume perfettamente le espressioni negative della legge naturale, quindi anche qui c'è la legge naturale all'opera. E come sappiamo funziona in maniera impeccabile, e quindi partendo dalla polarità generativa della paura, che causa poi la mania e il desiderio di controllo, quindi lì abbiamo i datori di ordini che tramite i loro, come dire, scagnozzi poi fanno manifestare una determinata realtà caotica e nefasta poi nella realtà fisica, appunto. E poi magari ne parleremo di più anche nella prossima slide, che sarà molto importante. Però innanzitutto volevo anche fare una riflessione su quest'idea del coraggio, su come venga distorto questo concetto, perché viene applicato, come molto probabilmente avete notato, alla professione, a varie professioni, tra cui quella militare, di polizia, ma medica, eccetera, e sembra che appunto queste siano, diciamo, categorie estremamente coraggiose e nobili, quando in realtà eseguire ordini, fare un'azione che sia buona o malvagia, perché qualcuno ha eseguito l'ordine, perché ti è arrivato un ordine, quindi tu esegui meccanicamente per un distorto senso del dovere e per ricevere uno stipendio, non ha assolutamente a che vedere con il vero coraggio. Quindi questo ci tenevo a dirlo, perché nella propaganda si assiste molto a questa, diciamo, a questa distorsione del coraggio che viene proiettata su questa categoria degli esecutori di ordini, su chi esegue gli ordini. Quindi non so se ci sono altri commenti su questo.
Sì, Francesco, io volevo aggiungere anche un'altra cosa. In pratica l'altro giorno abbiamo fatto una riflessione anche insieme a Luigi Zaccaro, no? Che tra l'altro poi sarà anche presente al nostro evento, quindi ci ha dato conferma e questa presenza, insomma, ci fa molto piacere. E poi avremo modo proprio di approfondire questo aspetto anche dal vivo. In pratica molto spesso accade tra le forze armate che in pratica quel datore di lavoro che parlavamo prima proprio sulla slide, sulla mappa, in pratica impartisce quest'ordine. In realtà lui mi diceva, spesso se tu vai ad analizzare bene tutti i meccanismi, e questo è diciamo un tassello molto importante, praticamente lui mi diceva che l'ordine, spesso accade che non è un ordine come noi comprendiamo normalmente, ma spesso è una forma di proposta. In un certo senso il datore di ordine in questo caso si scarica da un po' di responsabilità e passa questa responsabilità proprio all'esecutore di ordini, che attraverso l'esecuzione materiale di quella cosa che va a fare se ne assume proprio la responsabilità in maniera, come dire, assoluta. Quindi ancora di più, come dire, a conferma di quello che dici tu, insomma, mi sembra una riflessione abbastanza centrata e quindi ve la volevo condividere.
Sì, e comunque ovviamente se uno dà un ordine immorale, nella loro visione delle cose si esime dalla responsabilità, quando poi in realtà non è così, perché devi avere una mente malata e perversa per dare quel tipo, per far fare ad altri quel tipo di cose. Ovviamente poi chi le fa manifestare non è il datore di ordini, ma come sappiamo è l'esecutore, quindi la maggior parte, diciamo, il grosso della colpevolezza morale è lì che ricade su chi esegue e fa manifestare nell'ambito fisico, in questa realtà fisica, poi il susseguente danno.
Ecco, astraendo dall'ambito appunto militare e delle forze dell'ordine, abbiamo visto questo meccanismo, questa strutturazione applicata anche in ambito sanitario, come abbiamo visto. E con delle precedenti iniziative legislative. Sono state, per esempio, presi gli ordini professionali che inizialmente erano delle strutture di coordinamento in un certo ambito, nell'ambito sanitario, così come appunto in altri ambiti, come appunto l'ordine dei giornalisti, oppure nel settore dell'amministrazione pubblica o anche delle aziende private, ci sono degli ordini di rappresentanza professionali sparsi, eccetera. Però in particolar modo in ambito sanitario gli ordini professionali sono stati arricchiti di funzioni di giudizio rispetto ai loro dipendenti, che hanno consentito di sottrarre determinate decisioni dal giudizio della magistratura. Infatti sono stati gli ordini professionali a imporre, per esempio, le punizioni, per esempio, della sospensione dello stipendio per i medici che non si vaccinavano, oppure dell'esclusione del lavoro, escludendo l'autorità giudiziaria dal intervenire in queste cose. Quindi c'è stata proprio anche una frode da un punto di vista proprio di sottrazione del giudizio rispetto alla giustizia normale che la Italy Republic of comunque esercita in altri normalmente, proprio per causa di forza maggiore, visto lo stato di emergenza causata dalla pandemia, e quindi questo ha giustificato tutta una serie di sottrazioni del controllo di organi terzi da parte di alcune, per quanto riguardava alcune decisioni. E questa cosa l'abbiamo vista anche, ripeto, in moltissimi altri ambiti. Sappiamo che nel mondo dell'informazione passano delle veline che vengono create dalle agenzie di stampa internazionali, per cui i giornalisti non fanno altro che passare queste veline senza fare il lavoro di scoperta della notizia. Non sono più non fanno il lavoro che facevano prima andando sul campo e andando a cercare la verità su quello che è successo, ma riportando esattamente una verità precostituita e ripetendola in forma irriflessa, e quindi sottraendo dall'accesso alla verità la maggior parte della popolazione, e quindi creando un furto, no? Creando caos in realtà. Quindi, se vogliamo analizzare questa catena dell'obbedienza, la possiamo applicare veramente in tantissimi ambiti, ed è un modo di applicare la logica militare anche in ambito civile, in ambito culturale, in ambito sanitario e così via, che è una cosa terribile, è veramente qualcosa di cui ci stiamo rendendo conto sempre di più.
Sì, sì, si applica a tutti gli ambiti, poi sì, a tutti, perché cioè, anche da quello che va a scaricare i veleni nel fiume o nel lago, e da quelli che fanno, sì, come detto, si può applicare veramente a ogni ambito, ovviamente, fare qualcosa, eseguire gli ordini, fare qualcosa di immorale perché senza seguire la propria coscienza e la verità, tra l'altro, si può applicare a tutto, e qualsiasi azione venga eseguita perché qualcun altro presunto superiore ti ha detto che la devi fare e a te non interessa delle conseguenze poi e della moralità dell'azione stessa. E poi per quanto riguarda i medici, come hai detto, ci stanno arrivando, non so se con tutte le avete notato tutte le notizie che continuano a dare sulle aggressioni ai medici, che sono una categoria come dire, bersagliata, che vengono fatti oggetto di aggressione negli ospedali, maltrattati e quant'altro. Ogni tanto si sentono ripetere queste notizie e vuoi che non sia per arrivare a dare una qualche qualifica nell'ambito anche della pubblica sicurezza, come lo chiamano, eccetera, magari a farli diventare anche pubblici ufficiali proprio, diciamo, in maniera effettiva. Quindi sì, questa può darsi anche che sia la prossima categoria a entrare a far parte diciamo degli impositori dell'ingiustizia governativa.
È una storia che si ripete, riguarda secondo me anche il personale sanitario vero e proprio, quindi gli infermieri, i medici vaccinatori, eccetera, eccetera, non solo i medici. Daniela forse voleva aggiungere qualche considerazione.
Esatto, volevo fare proprio una considerazione su un fatto. Cioè, perché devono essere ordinate alcune cose? Perché se non fossero ordinate, nessuno gli verrebbe in mente di farle in maniera istintiva, in maniera naturale, no? Cioè l'origine dell'azione del datore di ordini, perché no? Esistono gli esecutori di ordini perché è nata questa figura del datore di ordini. Non so come spiegare, ok? Perché? Perché se io devo fare un'azione immorale, e non la voglio fare direttamente perché conosco le leggi, come a certi livelli è così, no? Quindi, appunto, il discorso che faceva Andrea è interessantissimo, cioè il loro atteggiamento è quello di fare una proposta, quindi di scaricarsi al massimo rispetto a, nello stesso tempo, di metterla giù, probabilmente, come dire, ti arriva la medaglia, piuttosto che l'aumento di stipendio, piuttosto che i complimenti di tutta la squadra. Cioè, mi immagino che, no? Cioè, tanto da dire, sì, lo faccio io, vado io a fare questa cosa. Ecco, che magari è terribile, magari comunque... E questo, cioè, deve... Voglio dire, bisogna ordinare l'immoralità, perché l'uomo nel suo istinto naturale non lo eseguirebbe, non gli verrebbe neanche in mente, farebbe altro, farebbe azioni esattamente opposte. Ecco, volevo fare una riflessione in questo, no? Perché la natura dell'uomo, no? Perché noi spesso ce la prendiamo proprio con l'uomo, con noi stessi, no? In realtà va proprio recuperata questa natura, non avrebbe mai, se non ci fosse qualcuno che si arroga questo diritto e comincia con l'inganno a raggirare, nessuno farebbe un'azione. Quindi questo mondo nuovo dove effettivamente tutti possiamo essere, come dire, nelle espressioni positive della legge naturale, quindi attraverso l'amore, attraverso arrivare all'ordine, no? Attraverso questa sovranità individuale, dove appunto l'anarchia sarebbe proprio, come dire, la logica, come dire, espansione di queste azioni, sarebbe naturale. Cioè, basta solo capire questo e noi ci troviamo, come dire, nella positività, perché ce l'abbiamo dentro, noi siamo così. Cioè, voglio dire, tutto questo è stato macchinato, cioè, voglio dire, l'inganno si può capire, comprendere, dissolve questa cosa, ok? Consapevolezza, quindi, ecco. Così, riflessione.
Sì, certo, no, infatti io quando hai fatto questa riflessione mi è venuto in mente anche nell'ambito della politica, quando dicevi, no, c'è questo aspetto premiale, ti diamo la medaglia, la promozione, no? Abbiamo visto tantissime volte quanti politici hanno detto in campagna elettorale una cosa, poi una volta eletti e assunte cariche di governo o simili, hanno fatto l'esatto opposto, e per averlo fatto ubbidendo a ordini di un datore di ordini oscuro, estraneo completamente alla politica, vengono poi premiati, promossi, e quindi fanno scalate di carriere inimmaginabili per magari soggetti che sono assolutamente insignificanti dal punto di vista culturale, di carisma, di proposta politica, e ne abbiamo visti tanti, infatti i mediocri al potere sono tantissimi, i premi nati che scalano le classifiche del potere proprio con questo meccanismo premiale, essendosi sporcati le mani, avendo rovinato, generato il caos, il malessere, il male, vengono premiati e quindi assurgono a posizioni più alte. E questa è la triste realtà a cui siamo stati sottoposti e a cui continuiamo ad assistere. Io passerei alla prossima slide che riguarda proprio il risultato dell'eseguire ordini, che è la diretta conseguenza di ciò. Ed è la cosa a cui accennava prima anche Francesco. In sintesi, la catena dell'obbedienza è innescata, come abbiamo visto, dal datore di ordini che esercita il controllo sulla società, quindi la monarchia esterna, impartendo l'ordine. All'esecutore di ordini che, assumendosi la piena responsabilità personale, compie la scelta ingiusta ed esegue l'azione immorale che causerà caos e morte. Stavo solo eseguendo ordini non è mai una valida giustificazione per un comportamento immorale e criminale, e questo patetico tentativo di esimersi dalla propria responsabilità personale non dovrebbe mai essere accettato come valida scusa per tale comportamento. E questa è una frase che abbiamo già visto storicamente al processo di Norimberga, in cui i gerarchi nazisti si giustificavano dei crimini commessi con questa frase: stavo solo eseguendo ordini, che, come abbiamo visto nella struttura della catena dell'obbedienza, la responsabilità è sempre personale da parte di chi esegue l'ordine. Quindi l'azione criminale è ingiusta, è sempre riconducibile a quella responsabilità personale. Per questo quella giustificazione non può mai essere accettata, in nessun caso. E vediamo anche come lo Stato diventi, con questo meccanismo, un creatore di diritti immorali. Ma vediamo cosa significa creare un diritto. Partiamo dal latino ius iuris, diritto, legge, e facere, fare, creare. Da questi due termini latini deriva il termine giustificazione, ovvero creare un diritto. Pertanto lo Stato, attraverso la delega e la concessione di azioni violente e criminali ad altri individui o gruppi di esecutori di ordini, che a loro volta tentano di esimersi dalla loro responsabilità personale con la giustificazione «stavo solo eseguendo ordini», crea magicamente nuovi diritti, ingiusti ed immorali, in totale contrasto con la legge naturale. Pertanto, la violenza non è mai un diritto, neanche quando è lo Stato a commetterla. Questo è molto importante, perché, come abbiamo visto, lo Stato crea nuovi diritti in contrasto con la legge naturale attraverso questo meccanismo di delega, in cui concede a gruppi o a individui, che sono appunto gli esecutori di ordine, la facoltà di commettere azioni violenti e criminali. E quindi in questo modo crea nuovi diritti, e lo abbiamo visto a maggior ragione in questo triennio pandemico. Cosa possiamo aggiungere su questo?
Sì, io direi che più che diritti immorali, quindi non sono diritti. Quindi alla fine sono sempre dei torti. Quello che fa sono sempre delle ingiustizie e dei torti. E il fatto che poi li chiami in qualche modo diritti o che si cerchi di, con vari escamotage, di farli apparire legittimi, non cambia comunque mai la realtà delle cose.
Anche se poi nella considerazione della cosiddetta opinione pubblica, il fatto che sia lo Stato a creare nuovi diritti per stato di necessità, con la dichiarazione dello stato di emergenza, per cui si deroga al normale rispetto dei diritti umani, perché c'è lo stato di necessità, crea nuovi diritti morali proprio in questo modo, no? Quindi delegando terzi a compiere azioni morali e criminali e giustificandosi anch'esso del fatto che per lo stato di necessità dobbiamo derogare al normale rispetto dei diritti e delle leggi, cosa che poi purtroppo sta diventando sempre più una tendenza costante, per cui questo stato di cosiddetta necessità e emergenza diventa una prassi continua, no? Non si esce mai dall'emergenza, non si esce mai dallo stato di necessità, è sempre tutto, diciamo, deve essere fatto in tempi rapidi e senza badare troppo al sottile. E da questo possiamo anche dire, passando alla slide successiva, che cos'è la colpevolezza morale. Dal latino culpa, iuris, colpa, biasimo, deriva il termine colpevole, ovvero in torto, meritevole di biasimo. Il datore di ordini crede erroneamente di poter cedere la responsabilità dell'azione immorale ad altri individui o gruppi, tentando di esimersi dalla responsabilità che le è sempre appartenuta e che non la si può mai cedere. D'altra parte, l'esecutore di ordine è sempre più moralmente colpevole di chi ha dato l'ordine, perché è colui che ha compiuto l'azione, causando la manifestazione del risultante danno fisico. Pertanto, eseguire ordini è la strada verso ogni forma di caos e male nel mondo. Non dovrebbe mai essere visto come una virtù da nessuno che consideri se stesso un essere umano morale. Gli esecutori di ordini sono stati, a conti fatti, personalmente responsabili e moralmente colpevoli per ogni forma di schiavitù e ogni singolo regime totalitario che sia mai esistito sulla faccia della terra. Quindi a questo punto possiamo anche dire che è proprio questo meccanismo della catena dell'obbedienza e dell'esecuzione degli ordini e del dare ordini che ha generato le tragedie più grandi nel mondo, no? Possiamo dire, dai regimi totalitari fino ai disastri ambientali, al mancato sviluppo di alcuni paesi che potevano legittimamente aspirare ad avere condizioni di vita migliori, al traffico di esseri umani e così via, no?
Sì, sì, esatto. E poi parlando di traffici, poi c'è anche tutti quelli, diciamo, tutti i vari racket o simili che vengono attribuiti al crimine organizzato, che poi sono in realtà gestiti proprio dallo Stato per ricavare fondi neri e quant'altro. Basta pensare alla famosa lotta al traffico di stupefacenti, che altro non è che un altro eufemismo per dire che il potere statale aumenterà, il potere governativo e statale aumenterà ancora di più, e i diritti individuali verranno sempre più calpestati con il pretesto di qualcosa che alla fine poi, oltre a non essere un vero reato, ma in realtà poi è anche gestita proprio dai governi. E poi sì, la catena dell'obbedienza è proprio la catena che dobbiamo spezzare, perché a quello che sento anche proprio nella vita personale è anche quel meccanismo, più uno dei meccanismi del potere che vengono più giustificati. Quindi tornando anche a quello che si diceva prima della giustificazione dello stare eseguendo gli ordini, oppure di lavorare, cioè quest'altra etica del lavoro completamente distorta e perversa, che uno basta lavorare e poi tutto va bene. E quindi anche il lavoro che fai, insomma, non conta poi quali conseguenze crei per gli altri e quali azioni immorali tu compia, ma l'importante è che uno sia obbediente, un bravo lavoratore e quant'altro. Quindi questa dinamica dell'obbedienza è proprio è veramente importante rendersene conto e cercare di spezzarla, ma quello ovviamente poi bisogna, anche questa è parte di quel famoso lavoro interiore su se stessi che molti dovranno affrontare se vorranno superare questo scoglio della giustificazione di atti immorali perché si stava eseguendo la volontà di qualcun altro.
Stavo poi aggiungendo una cosa. Facciamoci una domanda. Quanto è importante capire la differenza tra essere buoni, bravi o invece giusti? Perché è il tutto lì. Perché è tanto importante capire la differenza tra giusto e ingiusto? Perché è la chiave per uscire da queste catene di obbedienza, per guarire da tutto ciò, perché queste sono proprio patologie a livello psichico, perché nessuno di noi le farebbe in maniera naturale, in maniera equilibrata, perché sono tutte azioni che non sono normali, non sono naturali. Ok, quindi infatti il sistema ci vuole bravi, buoni, ma non giusti. La giustizia qui non c'è, non ci può essere. Quindi è tutto lì.
Perché a quello ci pensa lui, tu fai quello che ti dice. E lui ci pensa, e al giusto e all'ingiusto ci pensa lui o la Chiesa o quello che vuoi.
Esatto, poi arriva con la sua religione, scegliela tu perché tanto ce n'è una bella gamma, adesso poi con la New Age spaziamo dove volete, l'importante è che rimanete addormentati e via così. Ecco, andiamo avanti.
Gio, scusami, io ho anche una domanda in chat su YouTube, non so se volete che ve la faccio adesso, se ve la leggo adesso oppure...
Vai, certo, sì, vai.
Allora, c'è Pietro Azzari che ci chiede, eseguire un ordine è immorale anche qualora l'ordine in sé non sia in contrasto con la legge naturale?
Ma io direi di sì, perché tu devi se tu hai bisogno di un ordine o della paga per fare qualcosa di immorale, è una chiara dimostrazione che comunque sei in quella mentalità dell'esecuzione di ordini, per cui qualsiasi cosa ti verrà ordinato di fare, sia essa giusta per così per puro caso o sia essa ingiusta, tu la farai perché non sto dicendo tu sto dicendo tu in generale, ma perché... Perché ti mostra che in realtà non hai attivato la tua coscienza, quindi non stai agendo in coscienza. Esatto. Tu stai agendo come automa e come golem, e alla fine il risultato poi non cambierà, perché quando molto presto arriverà anche l'ordine immorale, e a meno che non ci sia proprio a quel punto una presa di coscienza vera, l'ordine verrà eseguito. Quindi esecuzione di ordini è proprio non è solamente l'ordine immorale in sé per sé, ovviamente quello è l'aspetto più grave, ma è proprio tutta una mentalità, una forma mentis.
Perché non dobbiamo distinguere forse, no? Dove arriva, dove un'azione che tu fai magari, come dire, dopo aver, non so, parlato con qualcuno, dopo... fai un'azione che magari ti è stata suggerita, no? Quello non è un ordine, cioè è come dire un accordo, un patto, è un condividere. Eseguire degli ordini è un'altra cosa, vuol dire spegni la testa, fai quello che ti dico io, ok? Spegni il cuore, fai quello che ti dico io, quello è eseguire un ordine, no? Cioè non attivare, appunto, spegni la tua coscienza. Perché non puoi scegliere quando esegui un ordine, quindi non è anche il libero arbitrio è vietato usare, anche se poi in realtà il libero arbitrio è sempre in funzione come la legge naturale, no? Voglio dire, stai facendo semplicemente un'azione sbagliata, ingiusta. Ok, c'è Akichita che ha alzato la mano.
Con permesso. Allora, secondo me il fatto di eseguire un ordine coerente con la legge naturale è la stessa cosa della legge scritta coerente con la legge naturale. Quindi, come diceva Passio, una legge o è giusta e allora è inutile scriverla, o è sbagliata, allora la scrivi. Se scrivi una legge che è coerente con la legge naturale, allora è ridondante. Secondo me, per l'esecuzione degli ordini, quando tu metti libero arbitrio e consapevolezza, è la stessa cosa. Quindi, se l'ordine è coerente con la legge naturale e tu lo esegui, ma sei nel libero arbitrio e nella consapevolezza, allora non sei un mero esecutore di ordini. Quindi cambia il tuo, diciamo, livello di coscienza, di che non sei colpevole di essere un esecutore di ordini, perché hai la centratura per dire eseguo un ordine perché secondo me è giusto. So cos'è la legge naturale, l'ordine è in accordo con la legge naturale, io lo eseguo.
Sì, diciamo che non, sul momento non causi i danni, però fai sempre parte di quella struttura che praticamente ogni momento agisce in violazione dei diritti altrui. Quindi quella è un po' essere giusto per caso, come è un po' essere fare la cosa giusta per caso. E la cosa migliore, aspetta, la cosa migliore è sganciarsi da tutta quella dinamica e anche dalle istituzioni che la promulgano e la applicano. Quella è la cosa giusta da fare.
Allora, io ho in chat che hai scritto che fai parte delle forze dell'ordine, giusto?
Sì, forze armate, sono sbagliato.
Sei nell'esercito?
Sì.
Sì, ok, quindi voglio dire, eseguire gli ordini per te è abbastanza un'azione usuale, no? Immagino.
No, perché non sarei qui.
Ah, ok. Facci capire come si fa a stare nell'esercito e non eseguire ordini e non essere neanche un datore di ordini, perché lì, insomma, o sei uno o sei l'altro, almeno così ci sembra.
Boh, ma se noi andiamo a leggere la Declaration in Order, i volontari fra i militari dovrebbero fare in modo di arrestare tutto il processo del sistema, no? E quindi di arrestare anche i colpevoli. Quindi io nella mia pienezza della mia personalità giuridica, io posso anche dare un ordine di arrestare il mio superiore se mi dà un ordine che è contro la legge naturale. E allora a quel punto lì chi è contro la legge naturale? Il mio comandante che mi dà un ordine contro la legge naturale o io che vado a cercare di mettere in opera la legge naturale? Siamo tutti e due datori di ordini.
Ascolta, scusa, ma ho capito bene, tu dici io a quel punto lo arresto perché, nel senso che lo fermi, immagino, lo arresti con le manette o lo fermi? Volevi dire questo? Cosa volevi dire?
Cosa vogliono dire nella Declaration in order di arrestare i militari che ancora continuano a perpetrare questo stato di schiavitù?
Ok.
Cosa si intende per arrestare?
Arrestare vuol dire entrambe le cose, dipende, cioè voglio dire, uno o smette o lo fai smettere.
Lui non smette, come faccio per farlo smettere?
Bisogna non permettergli più di fare azioni.
Allora devo ordinare a qualcuno che lo arresti. Devo ordinare a qualcuno che lo arresti perché io gli ho dato l'ordine.
Va bene, adesso lì il discorso è quello di in base anche al principio di autodifesa, perché noi qui ci stiamo autodifendendo da un sistema che ci sta vessando da tempo in memore, ok? Quindi attraverso questi principi cardine della legge naturale, quindi attraverso il principio di autodifesa, tu puoi, no, anche arrestare uno che continua, che non vuole, non sta capito, non vuole smettere di fare azioni immorali verso il popolo, verso o un uomo in particolare, insomma, voglio dire, no? Sì. Cosa vuoi dire? Questo?
Alla fine rientriamo sempre nel discorso in cui Mark Passio diceva, cioè, se la legge è coerente con la legge naturale, se la legge scritta positiva è coerente con la legge naturale, è ridondante, quindi è giusta per definizione, e così è allo stesso modo anche l'ordine. E l'esecutore di ordini, quando è nel libero arbitrio,
quando è nel libero arbitrio non fa l'esecutore di ordini.
Ma se l'ordine è giusto, è coerente con la legge.
Quando è nel libero arbitrio in piena coscienza, chi è nel libero arbitrio in piena coscienza e consapevolezza non è in quell'ambito. Non è
Francesco, possiamo dire che lo farebbe a quel punto direttamente, senza doverlo ordinare a un altro? Lo fa direttamente, perché sa che sta facendo qualcosa, come dire, un'azione in linea con le leggi naturali, quindi non deve più scaricare e farlo fare, come dire, far sporcare le mani a un altro, perché non si tratta più di sporcarsi le mani, ma semplicemente di agire per fermare un danno verso l'uomo, verso l'umanità, e che sono torti, sono azioni immorali, ok?
Teoricamente il discorso è valido, nella pratica ti ridono dietro.
Vabbè, che ridano, però, cioè, voglio dire, capito, ci sarà anche qualcuno che si diverte davanti a queste cose, ma queste cose sono molto serie, molto, giusto? Lo so, però capisco che tu abbia detto questo. No, lo sto dicendo a chi ride, no?
Mm-hmm.
Ok?
Ok.
Sì, a tal proposito ho messo un attimo la slide che abbiamo visto nella parte 3, dove abbiamo visto la differenza tra forza e violenza, no? Quindi quando tu dicevi quella cosa, ma io cosa devo fare? Devo arrestare oppure... ordino a qualcuno di arrestare un datore di ordini che mi ha dato un ordine in contrasto con la legge naturale. Nella differenza tra forza e violenza che abbiamo visto l'altra volta, richiamo all'ultimo paragrafo a sinistra, dove si dice che l'azione che si ha sempre il diritto di compiere, cioè la forza, incluso il difendersi dalla violenza. Cioè, se uno non si ferma dal compiere violenza, ordinare un atto violento, attraverso l'uso legittimo della forza si ha il diritto di difendersi. Questo è il punto, perché diversamente l'azione violenta verrà perpetrata dal datore di ordine o da chi per lui, insomma. Questo è il punto. Non so se ho risposto ad chi cita che poneva l'accento su questo aspetto.
Sì, può essere un elemento di, diciamo, come dire, per decidere correttamente, ecco.
Eh sì, perché se tu, datore di ordini, mi dai un ordine, a parte che sono d'accordo innanzitutto con Francesco nel dire in piena nel libero arbitrio e nel pieno uso della propria consapevolezza, non ti ritrovi mai in una situazione all'interno di una struttura basata sulla catena dell'obbedienza dove tu sei l'esecutore di ordine, perché è chiaro che se accetti quelle regole di ingaggio in cambio di uno stipendio, sei in quella catena, non c'è niente da fare, no?
Sì,
perché questa catena viene utilizzata a fin di bene, che non lo è mai, perché include l'uso della forza e anche della violenza, come abbiamo visto, per creare diritti immorali dal nulla, e sei in una condizione tale per cui la stragrande maggioranza dei casi eseguirai un ordine immorale. C'è poco da fare, capito? Poi, nel momento in cui da datore di ordini, come dire, hai fatto un'esperienza per cui, come dire, scopri gli inganni del passato, vuoi uscire da questa condizione, acquisisci una consapevolezza nuova, ti comporti di conseguenza. E questo include il bloccare con la forza legittima un ordine violento che è destinato a creare caos e il non rispetto di diritti di esseri senzienti. Oltre a te, insomma, questo, cioè non ti fai strumento e portatore di caos. Questo è legittimo, fino all'uso della forza. Questo è il punto. Però ha a che fare appunto con la consapevolezza. Ok, se non ci sono altre riflessioni, io passerei invece alla prossima slide, che anche questa è molto importante perché andiamo proprio a guardare dentro gli aspetti psicologici del datore di ordini e dell'esecutore di ordini e che riguardano, come vedremo, il disprezzo di sé e il rispetto di sé. Diciamo che la responsabilità personale di un individuo di scegliere un'azione giusta rispetto a una ingiusta è sempre la sua. Il tentativo di esimersi dalla responsabilità personale di tale scelta per affidarla a qualcun altro, per mettersi a posto con la propria coscienza, non può mai andare a buon fine nella realtà. Nell'eseguire ordini, un individuo non può giustificare azioni immorali, poiché è sempre responsabile delle proprie azioni, nessuna scusa. Il disprezzo di sé è la condizione psicologica di fondo che gli individui usano per tentare di esimersi dalla responsabilità personale di usare la propria coscienza e che li porta ad eseguire ordini e a giustificare azioni immorali, così come non è possibile per un esecutore di ordini di esercitare veramente la propria coscienza, non è possibile per un esecutore di ordini amare veramente se stesso. Dall'altra parte vediamo il rispetto di sé. Dal latino re, ancora, e dal verbo spettare, guardare, deriva il termine rispetto, ovvero guardarsi un'altra volta. Solo il rispetto di sé può guarire il disprezzo di sé e quindi aiutare a condurre un esecutore di ordini verso la strada della coscienza. Ecco, in questa slide credo che abbiamo sintetizzato esattamente quello che succede dentro l'animo e la mente dell'esecutore di ordini. Da un lato, nella parte sinistra, vediamo la situazione in cui attraverso il tentativo di esimersi dalla responsabilità personale, l'esecutore di ordini segue l'ordine giustificandosi con le scuse che abbiamo visto prima, dal compiere azioni immorali, ma dentro di sé non sarà mai possibile amare veramente se stesso, cioè ci sarà qualcosa all'interno di sé che non gli permetterà di avere il rispetto di se stesso e quindi ci sarà un disprezzo di sé, come dire, latente, manifesto, che poi sfocerà ovviamente in tantissimi altri comportamenti negativi. Diversamente invece il rispetto di sé può realizzarsi e può guarire il rispetto di sé quando viceversa l'esecutore di ordini guarda la propria coscienza e quindi riguardandosi al proprio interno e rispettando la propria coscienza, diciamo, si esime da questa catena dell'obbedienza e di farsi strumento e portatore di male e di caos. Cosa possiamo aggiungere su questo aspetto che riguarda il disprezzo di sé rispetto di sé, Francesco?
Ma questo è molto importante perché riguarda poi anche tutti gli aspetti psicologici che girano intorno a questa dinamica del compiere azioni immorali e lesive contro altri per sopperire a ogni sorta di problemi, problematiche psichiche magari che un individuo può avere. quindi solitamente poi il disprezzo di sé si manifesta solitamente in, diciamo, nella, andando nello scenario peggiore, è il comportamenti autodistruttivi, oppure ancora più grave, dannosi contro, contro gli altri. E il rispetto di sé è proprio la cura, costituisce la cura per il disprezzo di sé. Quindi è quello che bisognerà ritrovare per curarsi da questa condizione di disprezzo di sé, che non ci porta in quella famosa espressione iniziale dell'amore, ma tutt'altro. Quindi sì, ritrovare il rispetto di sé, rispetto, quindi riguardarsi un'altra volta e rifare proprio un bel esame, proprio un esame di coscienza letteralmente alla fine. Quella è la cura.
Tra l'altro questo argomento mi riporta alla mente dei fatti di cronaca che abbiamo spesso sentito, di cui sono stati, ahimè, protagonisti delle forze dell'ordine, no? Ma nei riguardi proprio della loro vita personale. Per esempio, fatti inconsueti come omicidio, suicidio, no? Nei confronti della moglie, no? Piuttosto che atti di autoviolenza nei confronti di sé. Ecco, probabilmente alla radice di questi episodi, oltre al fatto di avere a disposizione un'arma che la si ha per motivi di lavoro, e quindi questo già aggrava le possibilità della gravità di un evento del genere, c'è proprio questo disprezzo di sé che è latente, che può sfociare in mille situazioni molto pericolose. È una bomba ad orologeria che in qualche modo è lì sopita e che in qualsiasi momento può venire fuori.
Sì, ma infatti i tassi di suicidi, anche se non lo dicono, ma sono piuttosto elevati. Io mi ricordo quando ero in servizio a Roma, facevo strade sicure, quando ero nell'esercito, e c'erano tanti che si suicidavano, e infatti non si risapeva questa cosa qui. Ci sono anche molte altre situazioni di violenza domestica, violenza dell'esecutore di ordini appartenente alle forze di polizia o simili, che fa violenza su mogli, figli e comunque familiari. Quindi sì, questa dinamica si può osservare nella realtà proprio.
Sì. È chiaro che un individuo, un uomo, è abituato a vivere tutti i giorni al filo tra la pace e la guerra, in qualche modo, no? In questo aspetto in cui in qualsiasi momento può verificarsi un atto di violenza, no? Per quanto, diciamo, arricchito da tutta una serie, da un corredo valoriale che potrebbe essere il mantenimento dell'ordine pubblico, no? Il difendere il popolo da chi commette reati, che per carità da un punto di vista morale può essere anche accettabile, no? Il fatto che comunque le forze dell'ordine difendano i più deboli dalle prevaricazioni dei più forti o dei più violenti, questo, diciamo, è il corredo valoriale che sta intorno alle forze dell'ordine e a tutto diciamo, la morale che gira intorno. Però in realtà siamo di fronte a individui che collettivamente sono sempre a contatto con la violenza in qualche modo, in maniera diretta o indiretta, no? Quindi questo evidentemente non può far altro che provocare una condizione psicologica molto delicata, e non riguarda solo le forze dell'ordine, ovviamente anche chi presta, anche nei riguardi dei soldati dell'esercito, comunque chi ha a che fare con questo ambito di catena dell'obbedienza.
La tua coscienza è molto probabilmente in contrasto con le tue azioni, quindi non hai quell'allineamento pensieri, emozioni, azioni. E tu hai magari anche sopiti, ma ci sono dei pensieri e delle emozioni, e poi le azioni invece sono tutt'altra cosa, e alla fine entrando in contrasto poi si creano gli squilibri interiori.
E sì, è l'unica scappatoia è la giustificazione, come abbiamo visto, no? Cioè, l'unica scappatoia che un uomo ha in quelle condizioni, anche una donna, è proprio la giustificazione. Perché se non credi falsamente, che poi è anche una presa in giro, no? Di giustificarsi che quella cosa andava fatta perché bla bla bla, comunque rimane il fatto che quell'azione l'hai commessa, no?
Sì, e quindi esatto. Ti rimane. Sì, infatti anche per quanto riguarda il famoso PTSD, il disturbo post-traumatico da stress di cui soffrono diverse categorie, anche militari o poliziotti, spesso si dice che è per quello che hanno visto, quando in realtà nella maggior parte dei casi è per quello che hanno fatto. Quindi le turbe psichiche peggiori poi sono per una cosa, per un'azione che effettivamente hai commesso. Sì. Quindi la scappatoia, sì, c'è la giustificazione, ma c'è una scappatoia migliore, che è quella di non fare più quelle cose, non essere più coinvolto in quegli ambiti. Quella è la... Cioè, c'è una soluzione a tutto questo. Se, libero arbitrio e la libera scelta qui ritornano ancora. C'è una soluzione. Non farlo più.
E magari dire io avevo torto, no? Ci arriveremo questa sera.
Prima o poi ci arriveremo. Sì.
No, voglio dire... No,
ah, sì, alla slide, sì, ok.
Ecco, che se è quella l'azione, diciamo, che crea... No, la missione, no? Il riconoscere.
Sì, perché e poi c'è...
Esattamente l'opposto del giustificare, no?
Sì, esatto.
Quando io giustifico mi invento cose, mi invento diritti, mi invento le... giustifichiamo, no? Invece lì la missione, ok, avevo torto, ho sbagliato, ho fatto delle azioni ingiuste, e poi apologia.
E la rettifica.
La rettifica, la presa di distanza da quelle parole per poter, no, cambiare. Quindi la strada c'è, la soluzione c'è. Bisogna capire, no, queste sequenze, questi significati. E poi è tutto chiaro, no? Bene.
Bene, proseguiamo con la prossima slide che riguarda la parola perduta. Per poter pronunciare la parola perduta, un essere umano deve lavorare su se stesso, in modo da raggiungere uno stato di equilibrio tra l'emisfero sinistro e l'emisfero destro del cervello. In un tale stato di consapevolezza, l'essere è arrivato a conoscere il sé. Così come il funzionamento operativo della legge naturale. E in questo modo è giunto alla comprensione della differenza oggettiva tra giusto e ingiusto. Nello stato della consapevolezza illuminato creato attraverso la conoscenza della legge naturale, un essere umano è finalmente in grado di pronunciare la parola perduta che è no. Solo quando diremo no a coloro che pretendono di essere i nostri padroni e decidono quali diritti abbiamo o non abbiamo, smetteremo di cedere il nostro potere a chi che sia, tranne che a noi stessi, e ci riapproprieremo di tutti i nostri diritti. Per questo è importante conoscere i tuoi diritti. Coloro che non sanno non diranno di no. E qui veniamo alla grande opera. Insegnare la legge naturale agli altri, altrimenti detta la grande opera. È richiesta una svolta epocale nell'umana consapevolezza, perché l'umanità si renda libera dal suo autoimposto stato di schiavitù. Sfortunatamente questo grande cambiamento non è un processo automatico, né è garantito che avvenga affatto. Se si verificherà o meno, sarà in funzione della volontà da parte degli esseri umani di apprendere la verità e insegnarla agli altri. Ciò comporta un enorme sforzo, dedizione e persistenza. Una svolta epocale ha però dei requisiti. dal latino quantum, quantità, per poter rimettere in equilibrio verità e giustizia, una certa quantità di individui dovrà compiere la grande opera di aiutare altri a ricevere la verità. Le scelte comportamentali individuali, basati o sull'armonia o sul contrasto con la legge naturale, si combinano in energia ed effetto e nell'insieme influenzano il tipo di esperienza umana condivisa. Questa dinamica agisce come perfetta espressione del principio di corrispondenza, come sopra, così sotto, come sotto, così sopra, in modo decisamente contrario alle vedute New Age. Affinché avvenga una svolta epocale, sono richiesti i numeri. E quindi qui vediamo come è importante l'aspetto quantitativo nella scelta che un certo numero di individui devono compiere sia nel diffondere la legge naturale che assumerla e a cambiare lo stato di cose nella società perché avvenga una svolta epocale. Per cui la grande opera, la vera grande opera, può essere svolta solo dopo che uno ha già compreso la verità riguardo alla legge naturale e si è allineato ad essa. La vera grande opera è ciò che viene dopo, è l'arduo compito di influenzare gli altri e passare attraverso quello stesso processo. La grande opera è aiutarvi a comprendere che sostenendo e giustificando la legittimità dell'autorità e dello Stato, la legge dell'uomo, essi hanno in realtà sostenuto e giustificato la legittimità della schiavitù e che sono stati immorali per averlo fatto. In breve, ciò a cui si riduce la vera grande opera è far sì che una massa critica di individui abbandoni le loro religioni, le false dogmatiche credenze che trattengono il progresso della consapevolezza, impedendo la ricezione della verità e della legge naturale. Cosa possiamo aggiungere a questa serie di slide che riguardano appunto la grande opera?
Io posso, avrei una citazione sulla grande opera che mi è piaciuta molto e che sicuramente penso interesserà anche voi, se posso leggerla un attimo, che è la che è la citazione di Manly Palmer Hall, che è uno dei più grandi occultisti che siano vissuti. E adesso ve la leggo. Allora, dice: ogni anima è impegnata in una grande opera, l'opera di liberazione personale dallo stato dell'ignoranza. Il mondo è una grande prigione, le sue sbarre sono sconosciute, e ognuno è suo prigioniero, finché, alla fine, non si guadagna il diritto di strappare quelle sbarre dai loro incavi in decomposizione e passa illuminato e ispirato nell'oscurità, resa luminosa dalla sua presenza. Quindi.
Grazie.
Quindi penso.
Joe, volevo ringraziare pubblicamente Joe per queste belle mappe logiche, perché questa sequenza ultima mi ha dato i brividi, è stato bravissimo, grazie.
Grazie, grazie a voi, ci mancherebbe. Serviva anche fissare visivamente questi contenuti e ripassarli, no? Credo.
Bravissimo.
Credo sia utile. E se non ci sono altre considerazioni, io passerei alla prossima parte che riguarda proprio il controcristallo.
È un bel nodo, però, adesso passarlo proprio così qui è un passaggio importante. Volete fare qualche domanda? Non so, io direi che qua siamo, è cruciale questo passaggio, o no? Vogliamo andare oltre? Andiamo oltre.
Ma io volevo chiedere una cosa, così una riflessione che volevo fare, perché più di una volta, no, si, rispetto a questa grande opera, no, si sente, cioè si è parlato del fatto che è sufficiente, cioè ne ho sentite un po' di tutti i colori, è sufficiente un piccolo gruppo di persone che tipo con l'effetto Maharishi, che si concentrano sugli intenti, che lavorano in questa direzione del mondo nuovo, eccetera, eccetera, per poter produrre un cambiamento. Poi senti, in questo caso invece adesso si parla di massa critica, che non ho ben chiaro che cosa, cioè come va inteso questo concetto di massa critica, perché prima ancora non so se Gio aveva detto è importante il numero, insomma, della popolazione insomma del pianeta, che non può essere un numerino, ma insomma ci devono essere i numeri per poter veramente stravolgere lo stato di cose così com'è. Quindi cioè, mi sento un po' confusa rispetto a questi concetti, che sembrano magari apparentemente abbastanza diversi tra di loro. Ecco, non so se potete magari darmi una mano a comprendere.
Sì, sì, senz'altro. Allora, io una cosa che posso dire è questa: riflettiamo su questo fatto. L'effetto Maharishi è sicuramente, come dire, interessante, se vogliamo, come, non so, è una, così, giocare un po' d'azzardo, dico io, nel senso che è poco scopo, pochi, basta un piccolo numero di anime, di uomini e donne che magari si concentrano su questa cosa. È molto new age, siamo in un ambito, voglio dire, sarebbe bello, no? Da un lato sarebbe comodo soprattutto, e invece dall'altra parte abbiamo la legge naturale che ci fa capire altre cose, cioè la massa critica praticamente i famosi requisiti, no? Cioè per arrivare ad avere dei risultati, a mettere veramente in pratica delle soluzioni, abbiamo bisogno di creare un percorso e di, come dire, rispettare anche delle tappe, che sono delle tappe di acquisizione, di comprensione, delle tappe di elaborazione, delle tappe di no? E poi di azione, un'azione consapevole, cioè quindi dobbiamo fare veramente un percorso, non possiamo pensare che sia solo mettersi lì e tutti pensare la stessa cosa e quella magicamente si manifesta.
Sì, ci può essere ovviamente all'inizio un numero esiguo di persone che comprendono veramente questi concetti che però poi appunto devono che diciamo danno inizio alla loro propagazione, però poi la propagazione deve in qualche modo deve avvenire a un numero più cospicuo di persone, e qui allora mi viene in mente un'altra citazione, per l'appunto, che mi piace molto, che è di Samuel Adams. Non ci vuole una maggioranza per prevalere, ma piuttosto un'irata, instancabile minoranza, desiderosa di accendere focolai di libertà nella mente degli uomini. E sì, è vero che è un'instancabile minoranza all'inizio, però poi questi focolai di libertà, questo desiderio di libertà, deve accenderlo nella mente di quante più persone possibile. Quindi sì, poi alla fine è richiesto un numero diciamo cospicuo, significativo, per poter far sì che poi si manifesti veramente un cambiamento positivo. E sicuramente sì, ripeto, può partire da un numero più esiguo, però poi l'opera, che si chiama non a caso grande opera, è quella di rivolgersi poi anche a più, diciamo, aumentare il proprio raggio di azione, il proprio raggio di effetto.
Chiederei ora, in base a queste risposte, questi così input che ti abbiamo dato, che cosa, come va, insomma, nel senso, se hai avuto...
Sì, no, mi sembra di avere un po' chiarito, soprattutto sai cosa, perché forse questi concetti appunto punto del che sono molto anche New Age effettivamente, del facciamoli questi cerchi di meditazione in quel giorno, in quell'ora, il solstizio d'estate, d'inverno, cioè che sono tutte delle cose molto belle, però poi, cioè, se non c'è un seguito, e quindi se no, come dire, forse questo è stato il chiarimento, che poi alla fine devi produrre delle azioni concrete a tutti i livelli, per dove sei tu, anche per quello che fai tu nel tuo ambito, eccetera. Chiaramente se sei in un posto di maggiore influenza, l'effetto magari è più rapido, però questo non significa che ciascuno di noi non possa fare la sua parte, ecco.
Esatto, grazie, proprio sì. Questo è il punto. Ognuno deve fare la propria parte, proprio questo è il punto. Esatto.
Come dice anche Marpassio, però appunto bisogna anche organizzarsi, no? E come dire, tira fuori i propri talenti, c'è chi è capace a fare una cosa, chi è un'altra, ci si mette insieme, si producono delle azioni organizzate, ma queste azioni organizzate possono essere, come dire, ben organizzate, avere dei frutti se a monte abbiamo acquisito quella conoscenza, no? Profonda, no? In tutti i componenti, no? Non so come dire, la prima, cioè, il primo passaggio è quello dell'acquisizione delle informazioni.
Sì, anche un po' il discorso che facevamo l'altra sera, adesso non mi ricordo più in quale chat, comunque anche il discorso delle comunità, di fare gruppi, eccetera, però se non abbiamo ben chiari questi concetti alla base, sappiamo benissimo che cioè, i comportamenti umani, soprattutto quando sono messi un po', diciamo così, a rischio proprio nel numero, nel fatto che bisogna prendere delle decisioni tra più anime, diciamo, persone, e appunto se non c'è una base di questo tipo, secondo me anche l'idea di questi, vabbè, i villaggi piuttosto che le comunità, eccetera, forse, ecco, parlavo proprio con qualcuno che ha fatto un'esperienza recentemente in uno di questi ecovillaggi, cioè mancando questi presupposti è più facile che si vada incontro poi a delle situazioni ingestibili.
Esatto, perché è proprio questo, è come dire, lo dice anche in un passaggio del seminario, cioè anche nelle relazioni è meglio prima sapere queste cose, perché ci aiuteranno anche nel modo di relazionarci. Cioè queste cose vanno fatte prima di qualsiasi azione. L'azione deve essere proprio, perché noi capiamo, quando una vita di saggezza, no? È una frase che ho ripetuto in tutte le varie parti di questo corso. Che cosa intende per saggezza Marpassio? È l'azione, non è la saggezza, è l'azione. È una vita di azione, una vita di iniziativa, di è questo, noi dobbiamo arrivare lì solo dopo aver conosciuto le cose come stanno, tra di noi avere questo collegamento anche tra di noi in maniera anche che corrisponda, perché se io comincio a dire no, ma io la so anche in quell'altro modo e come dire, non mi risuona, non mi fa, come dire, sì, esatto. Mi piace fare un certo tipo di cose, no? Ci sono tante cose che vengono, ci hanno sempre diviso questi modi di fare, no? È chiaro che la legge naturale, lo dice anche Marpassio, in questo lui è candido in questo, cioè non è così popolare, non è divertimento, cioè non è intrattenimento. Cioè non c'è quell'aspetto, è determinata, no? La legge naturale va conosciuta per quella che è, c'è oggettività, non c'è soggettività dove ognuno può dire la sua, ognuno ha la sua verità e poi vediamo e poi domani chissà. Cioè è un altro luogo dove le cose sono molto più precise.
Certo, no, è chiarissimo. Cioè,
ecco, però non ha particolarità, sono vere. Vogliamo la verità? È lì, perché lei è oggettiva, è quella che è. È banalmente quello che è successo, nient'altro, è tutto ciò che è. Cioè, voglio dire, è quello il concetto, tutto il resto sono, no? È da lì che dobbiamo staccare.
Percezioni, come dicevate. Se no diventano le percezioni di ognuno, no? Però io vedo così.
E poi la percezione è una cosa bellissima, è un dono, una cosa, è uno dei talenti umani, va benissimo, ma deve essere allineata, deve essere portata con la conoscenza ad essere infallibile. Dopo sì che percepisci perfettamente e puoi sembrare anche un veggente, un che ne so, ma prima stai agendo così. Il mio sentire è quando tu hai vissuto nell'inganno da quando sei nato, no? A cominciare proprio dal primo vagito, perché lo sappiamo che è andata così, tu hai vissuto nella menzogna perché a scuola ti hanno raccontato dappertutto, e vi dico, chi più ha avuto lauree, cose, ha ancora più problemi a mollare, proprio perché è stato strutturato pesantemente, ancora più di altri. È chiaro che la sua percezione come sarà messa? Non sarà messa troppo bene, no? Per forza. E questo voglio dire, cioè non è da criminalizzare appunto la percezione che va bene. Deve essere, attraverso la conoscenza, la nostra percezione si allinea con la verità. E allora ok. Allora è pazzesco. Allora diventa tutti noi diventiamo veramente, ok? Forti, la forza vera, no?
Non c'è più bisogno di andare dallo psicoterapeuta.
Brava, bravissima. Non c'è più bisogno di delegare niente, perché capisci, trovi tutto dentro di te. C'è già tutto. I principi ce lo dicono, i principi come dentro così fuori, come sopra sotto, nel piccolo, nel grande, in un atomo c'è il cosmo, c'è l'universo. È così. Quindi abbiamo bisogno di qualcuno? No.
Infatti non a caso ci sono in queste spiegazioni di Marpass, che poi abbiamo ripreso graficamente nelle slide, riferimenti precisi ai principi naturali, no? La corrispondenza, il principio del mentalismo, perché è esattamente così che la legge naturale agisce, no? In effetti ci manca quel pezzo prima, che in realtà è l'unico pezzo vero che agisce sulla realtà, no? Delle cose. E quindi noi stiamo sempre, come diciamo, abbiamo già visto nelle altre parti, sul piano degli effetti, invece su quello delle cause, che dobbiamo capire che possiamo intervenire per cambiare la nostra realtà, no? A partire da noi stessi, singolarmente, per poi influenzare la realtà di tutti.
Esatto. E poi io, scusami, anche un'altra cosa che volevo aggiungere a quello che stai dicendo è che Mark ci sottolinea più volte il fatto che noi dobbiamo lavorare su noi stessi per arrivare a quella vita di saggezza, a livello di mente, a livello di cuore, ma anche a livello di viscere e di stomaco. E quindi portando nuovamente l'esempio che faceva Aurora, dire vabbè sì, però c'è quella minima parte di umanità che potrebbe fare la differenza attraverso la meditazione piuttosto che altre tecniche. Attenzione, perché là subdolamente là è il sistema che secondo me si è inventato questa metodologia in modo tale che noi siamo allineati tra mente e cuore, ma ci mette una barriera tra proprio queste due cose e il lavoro che dobbiamo fare con le viscere, lo stomaco, quindi l'azione. Quindi io me ne sto buono lì, tranquillo, faccio la mia meditazione, tutto magicamente cambia, ma senza l'azione, senza l'allineamento di queste tre, di questa triade, nulla avverrà. Ecco, scusami Gio, ti ridò la parola.
No, ci mancherebbe, fatto benissimo.
Abbiamo Eric che ha alzato la mano.
Sì, se posso un attimo, che volevo dire che quello che ha detto adesso Andrea avviene anche poi dall'altra parte, diciamo, da chi è magari che si trova magari in quello che abbiamo chiamato lo squilibrio del cervello sinistro, per così dire, e dove invece non ci sono, dove invece è l'emozione e il pensiero che vengono azzerati e resta solo l'azione. Infatti poi da lì si vede anche, si ricollega anche al discorso poi di chi esegue gli ordini, degli esecutori di ordini per il sistema. Quindi abbiamo queste due, questo è, diciamo, esemplifica i due squilibri, quello nel cervello destro cosiddetto, che è pensieri e emozioni, in realtà le emozioni anche, hanno anche più il sopravvento sui pensieri, quindi soprattutto emozioni con l'assenza poi dell'azione e di pensieri razionali, direi io. E poi invece l'altra parte, lo squilibrio sinistro, quello con l'assenza di pensiero e emozione, quindi anche compassione e empatia, e solamente la parte dell'azione che va fuori controllo.
Autoritarismo, eccetera.
Sì, sì.
Ok. Eric, vuoi dirci qualcosa?
Sì, volevo, sull'effetto Marisci di cui parlavi, Marco Assi ci ricorda che loro sono pochi, ma sono molto uniti nell'intento, però ci ricorda che sono pochi. Questa unione nell'intento poi ha generato anche le azioni che vediamo nel sistema.
Quindi l'unione, sì, ma hanno tanti che eseguono la loro volontà, quindi il fatto è che sono dei grandi controllori mentali. E quello alla fine è l'unico modo che hanno, perché poi numericamente non è che possono soverchiare il resto della popolazione. Però poi qui attraverso svariati metodi e tecniche, sono fin da tantissimo tempo, fin dall'alba dei tempi o giù di lì, entrando nella mente delle persone, poi sono... appunto facendo manifestare la realtà che loro desiderano grazie a noi, sì. Quella è il loro punto di forza, cioè siamo noi che facciamo manifestare praticamente i loro contorti desideri.
Agiscono con un'energia di consapevolezza appunto della legge naturale.
Sì, sicuramente questa parte l'hanno compresa bene, quello senz'altro.
Siamo noi che non l'abbiamo compresa, sicuramente comprendendo e mettendola veramente, tanto un grazie per tutte le informazioni che state dando, che sono da un punto di vista meravigliose, formative, cioè veramente utili, no? Utili anche nella vita di tutti i giorni, perché attraverso Marpassio vediamo tutto quello che è successo negli ultimi 3-4 anni. È evidente che ci siamo, non è per me chiarissimo, cioè, tutto quello che non mi tornava attraverso questo seminario mi è molto chiaro quello che è successo, però sostengo che l'unione che questi pochi hanno nel loro intento, no, è molto forte, loro sono uniti e organizzati e vanno avanti per la loro strada, quindi dobbiamo conoscere, come ha detto Daniela, se non sbaglio nella terza parte, conoscere come loro agiscono, perché agiscono in maniera perfetta, c'è un'intelligenza operativa nel male, nel loro male, che è perfetta, noi dobbiamo sovvertire questa cosa, secondo il mio sentire.
Ok, io direi di andare avanti, abbiamo ancora molte slide da vedere e aspetti interessanti da cui toccare, quindi se non avete altre riflessioni, andrei avanti con la prossima slide, che appunto riguarda contro chi sarà la battaglia. Contro gli ego induriti, diventati conoscenza negativa. Contro il controllo mentale emotivo, di cui abbiamo accennato prima. Contro la paura della vera libertà e contro i demoni interiori. Il controllo mentale emotivo ci dice, questa è una frase di esempio, se è sgradevole non voglio sentirlo, non voglio vederlo e di certo non voglio dirlo ad altri, lo ignorerò e basta e se ne andrà. Gli ego induriti, diventati conoscenza negativa, abbiamo una frase di riferimento che può essere: il più grande nemico potrebbe non essere l'ignoranza, ma piuttosto l'illusione di conoscenza. Poi abbiamo i demoni interiori. L'unico potere che hanno è la capacità di spaventare e minacciare interiormente, ma in realtà non possono mai fare male. Credere in ciò che dicono significa cadere nel loro gioco e cedere incondizionalmente il controllo della propria mente. Infine c'è la paura della vera libertà, ovvero il rifiuto di assumersi la responsabilità personale, il disprezzo di sé dovuto a mancanza di rispetto di sé e problemi di abbandono. Cosa sarà richiesto da parte di coloro che svolgeranno la grande opera? La conoscenza del vero nemico, questo che la tirannia non lo è fino in fondo, questo invece lo è. Troppo spesso dedichiamo tempo e attenzione alla tirannia, alimentando un senso di impotenza nel migliorare una realtà dominata dai grandi sistemi e dai poteri forti. Ma tale dedizione può diventare una vera e propria trappola mentale, che da un lato fornisce un alibi per restare apatici e inoffensivi, e dall'altro può distoglierci dall'agire intorno a noi, dove viceversa abbiamo molte possibilità di migliorare la realtà. Tempo e attenzione, che come abbiamo visto sono le due valute spirituali di cui tutti disponiamo in questo piano di esistenza, possiamo investirle nel risvegliare le coscienze sopite dei tanti intorno a noi, parlando costantemente della verità, anche se ci sentiamo gravati da questo compito e anche se fa sentire tutti a disagio. Pertanto dobbiamo dare un servizio alla verità. La verità non può mai essere distrutta, ma l'umanità può venire distrutta quando si rifiuta di agire al servizio della verità come sua difenditrice. E quindi per fare questo servizio alla verità ci sono delle capacità richieste, che sono organizzazione, comunicazione, grafica, presentazioni, siti internet, produzioni audio-video, fare rete, stare insieme a fare rete, marketing e promozione. Il coraggio di produrre un esito positivo sviluppando il coraggio di parlarne costantemente agli altri, ma questo potrà solo riuscire se avremo cura a sufficienza da apprendere la verità per conto nostro. E a questo punto vorrei fare anche una citazione di Samuel Adams che dice: le libertà del nostro paese sono da difendere a tutti i costi, è nostro dovere difenderle da ogni attacco. Sarebbe un marchio di infamia eterna sulla presente generazione se ci venissero sottratte tramite violenza senza combattere, o se le perdessimo perché ingannati dagli stratagemmi di uomini astuti. Perseveranza. Noi siamo il mezzo mediante al quale la verità opera nel mondo ed è nostra responsabilità aiutare gli altri a risvegliarsi. Quindi cosa possiamo aggiungere a questa sequenza di slide che appunto è partita dalla individuare contro chi è la battaglia, quindi ego induriti, controllo mentale emotivo, paura della vera libertà e demoni interiori. E abbiamo visto ognuno di questi cosa sia effettivamente. E poi cosa significa avere paura della vera libertà, cioè rifiuto di assumersi la responsabilità personale, no? Abbiamo visto che cosa sarà richiesto per questa grande opera, cioè la conoscenza del vero nemico, che molto spesso noi individuiamo nei grandi sistemi della tirannia, che però in qualche modo possono fornirci degli alibi, perché in quel senso abbiamo pochi strumenti per agire sui grandi sistemi. Viceversa, abbiamo invece molte più chance di agire intorno a noi, con le persone alla nostra portata, con chi ci sta accanto, con chi conosciamo, con chi possiamo conoscere, ed è lì che dedicando tempo e attenzione possiamo veramente incidere nella realtà in modo fattivo e positivo. Quindi il servizio alla verità che facciamo è di parlare della verità con chiunque, in qualsiasi situazione, utilizzando gli strumenti e le capacità richieste, che come abbiamo visto in elenco possono essere capacità di tipo non solo comunicativo, ma anche strumentale, come le presentazioni, creare siti internet, fare produzioni video, un po' quello che stiamo facendo noi in questa squadra. E poi soprattutto il coraggio di produrre un esito positivo, sviluppando questo coraggio dentro di noi e avendo, creando le opportunità per parlarne sempre e comunque con tutti. Ma questo potrà riuscire solo se avremo cura a sufficienza di apprendere la verità intanto per conto nostro, in modo tale da averla chiara dentro di noi e poi trasmetterla agli altri. Cosa possiamo aggiungere a questo, Andrea, Danilo, Daniela, Francesco?
Parola in codice sveglia.
Sì, poi anche appunto quel coraggio che sarà necessario, perché qui alla fine si tratta di parlare, di apprendere qualcosa e poi di comunicarlo. E io sento fin troppe volte dire che vabbè, ma queste cose mica le puoi dire, mica si possono dire in giro fuori dalle mura casalinghe, no? Perché no? Certo che si può. No, si può e si deve.
Ecco, si deve, no. Semmai. Il famoso obbligo morale, bisogna che fiorisca in ogni cuore, perché è quello che deve accadere, solo che non accade prima che voi prendiate le informazioni in maniera profonda. E poi io dico fiorisce perché è proprio come veramente un
qualcosa. Sì, e poi sfruttare tutti i mezzi a disposizione finché ce n'è la possibilità, perché questa possibilità potrebbe anche non esserci più fra non molto. E fra non molto potremmo dover ingegnarci per trovare magari altri sistemi di diffusione, perché anche per adesso internet lo diamo per scontato, ad esempio, ma può darsi che non sia sempre così, anche tra non molto, okay? Anche in un futuro non così lontano.
Mica tutto è scontato. Ci sono paesi in cui internet è molto controllato.
Ah, infatti è quello che nelle intenzioni di questi famosi controllori è quello a cui si sta puntando ad arrivare, anche a un controllo della rete. Quindi sfruttare i mezzi e poi quella libertà di espressione che rimane in maniera costruttiva, in maniera efficace finché c'è la possibilità.
E poi dobbiamo capire una cosa, no? Guarda, il controllo mentale emotivo, cioè qual è il controllo mentale emotivo? Cioè che nessuno vuole le cose sgradevoli, no? Mm-hmm. Le considera una cosa impegnativa, semplicemente impegnativa, non negativa, impegnativa, cioè che ci vuole insomma della volontà, ci vuole della fermezza, eccetera, già diventa sgradevole, perché questo sistema ha, anche a chi non, magari non se n'è accorto troppo, creato la sua zona di comfort, una sorta di divano permanente, no? Dove tu bene o male la mente ce l'hai in questo stadio, dove non sei disposto a fare quello sforzo, cioè vorresti, ma no? E quindi torniamo un po' a quello che ci è stato detto proprio nelle primissime lezioni, insomma. Cioè il discorso sta proprio lì, nel dare la scossa, nel prendere consapevolezza su questo. E quindi anche la New Age sappiamo che ha un compito molto importante sul mantenere questo stato, no? Questo stato di dormienti, perché chiaramente meditando, cioè questo è un
Fede, è bloccato ancora? Hai bloccato ancora?
No, purtroppo si è prezzata l'immagine di Daniela. Volevi intervenire tu, Barbara, nel frattempo?
Non lo sapevo.
Ah, scusami Daniela, adesso sei tornata online. Finisci il concetto, poi diamo la parola a Barbara che aveva alzato la mano.
Non so fino a che punto siete, perché non mi sono resa.
No, guarda, pochissimi secondi, quindi finisci pure.
Sì, sì, ma possiamo passare, poi il concetto io penso che in qualche modo era passato, no? Era sul controllo. Cioè sulla...
No, dicevi che il sistema al sistema piace tenerci dormienti, distratti, no? È un po' tutto questo.
Esatto, è che la New Age è proprio il risultato, no? Di questa nuova religione che ha raccolto tutti quelli che tentavano di sfuggire, no? Magari in quel mondo alternativo, in quel mondo che si ispirava magari a queste pratiche orientali, perché lo yoga è una cosa meravigliosa, ma tutto quello che ruota attorno, tutte queste meditazioni, cioè in realtà sono sempre un delegare, un aspettarsi, un canalizzare qualcosa sempre dall'esterno di noi, cioè fuori di noi. Cioè noi dobbiamo, è dentro di noi, tutto è dentro di noi, c'è tutto, non manca proprio niente.
No, ma poi direi anche questo aspetto che è evidenziato in questa parte di cui parla Marpazio, no? Cioè dell'agire lì dove possiamo, alla nostra portata, no? Senza stare a pensare troppo ai grandi sistemi, perché questo molte volte è un alibi, no? Beh, allora è quanto sono cattivi questi, e grandi, il sistema della finanza internazionale, la politica, sì, d'accordo, ci siamo, però cerchiamo di agire lì dove possiamo, dove c'è alla nostra portata, intorno a noi, è lì che possiamo agire veramente,
non
cambiare.
Perdere, John, più energia nell'indignazione, no?
Esatto, dedicare tempo e attenzione a quello.
Basta, indignarci di che cosa? Di quello che fanno loro? Tanto, a parte che sono anche, esatto, bravissimi, dobbiamo riconoscerlo, che insomma loro si impegnano e si distraggono poco. Quindi da questa parte, se vogliamo cambiare qualcosa, ci dobbiamo distrarre sempre meno fino a non distrarci. Ci dovremmo attrarre, no?
E agire soprattutto, agire. Perché poi alla fine il comune denominatore di queste pratiche New Age è che alla fine sei esattamente inoffensivo, no? Sei nella meditazione, nello yoga, però alla fine non hai un'incidenza, non sei in azione. Certo, se immagino Gandhi che con la sua azione non violenta è riuscito a liberare l'India dal giogo della corona inglese, è un fatto storico importante e ci mancherebbe, ma è uno nella storia.
Sì, poi ma è anche abbastanza sopravvalutato, perché poi in realtà non è che... Sì. Che avesse avuto così grande successo con quella metodologia, però.
Infatti dicevo, però nella stragrande maggioranza dei casi, insomma, questo non succede. Succede una gran bella inattività collettiva, insomma, non c'è azione che possa incidere. Ma non parlo di azioni fisiche, anche del parlare, del diffondere la conoscenza, cioè tutti questi strumenti di cui abbiamo fatto cenno adesso, attraverso i quali possiamo incidere nel cambiare le cose, la realtà intorno a noi, che non è poco, perché poi comunque non dimentichiamoci che questi sono pochi, noi siamo tanti. Ecco.
Ma voglio dire anche solo l'azione di vivere in verità, sceglierlo, dire basta, io non dico, ma neanche la più piccola menzogna, ok? Vivere in verità e ricominciare a dire no. Sono già due azioni di una potenza, provate a immaginare. È chiaro che io questa cosa ho il coraggio, no? Proprio perché anche qui è coraggio di muovermi così sempre, se ho capito quanto è grande questa cosa, quanto è importante, quanto mi fa bene, quanto corrisponde a chi sono veramente. Ecco. Magari Barbara ha alzato la mano.
Sì, buonasera, non mi ero accorta prima di avere il microfono attivo, perdonate. No, volevo, visto questa serie di slide, mi è venuto un pensiero rispetto al nostro primo incontro di queste quattro serate, dove era emerso il fatto dei bambini. Sì. Per cui siamo arrivati alla conclusione e io mi sento ancora di ribadire che il nostro futuro sono loro, per cui il seme lo dobbiamo, sempre rispettando il libero arbitrio, donare a loro. Questo forse è l'azione più prossima da fare. Purtroppo per fare questo anche nei bambini, per raggrupparli e parlare di questa cosa, bisogna avere purtroppo il consenso dei genitori. E questo è il piccolo... non è che posso invitare qua a casa mia 20 bambini e mettermi a parlare di sta cosa, dopo torno a casa e le mamme dicono ma sei andato lì, che cosa... Per cui bisogna avere, come dicevamo nel primo incontro, anche l'accessibilità da parte della madre e del padre. Ti ricordi, Daniela, che era venuto fuori questo discorso? No, non so se lo rammenti.
Adesso quando è finito, se vuoi...
Per cui secondo me la cosa è tutta... Cioè, buona parte è lì, se noi desideriamo che proprio nasca questa modalità di azione e persevere nel tempo, è questa la cosa. Perché se ce la cantiamo tra noi adulti, ripeto, dopo fra 20 anni, 30 anni...
Non solo fra noi adulti, no? Perché tu immagina, come dicevi, io prendo 20 bambini qui a casa... E gli racconto la legge naturale. Tu pensa a un bambino di magari 5 anni, 10 anni, no, quello che è, che poi torna a casa e i genitori che di legge naturale non ne sanno nulla. Può servire questa cosa? No.
No, perché dopo i fatti sono altri.
No. Invece la partecipazione deve essere per forza con i genitori presenti, entrambi. Il più possibile, insomma, comunque chi è più vicino ai bambini, voglio dire, devono essere presenti, devono apprendere insieme, in modo che le domande anche a casa, che il bimbo magari ha sentito una cosa, gliela chiede, la mamma era presente, gliela può oppure magari no, c'è lo scambio. Voglio dire, non avrebbe senso oggi come oggi parlare solo a dei bambini. Perché la cosa importante è proprio anche il nucleo affettivo, che spesso è anche allargato, e quindi bisogna arrivare anche agli adulti. Bisognerebbe, insomma, organizzarla così, con i mezzi, sempre le Zoom, quello che è, insomma, perché...
Beh, no, non trascuriamo il fatto che oggi siamo purtroppo in un contesto in cui i genitori si vedono tornare i bambini da scuola che parlano di cose strane, che arrivano dall'agenda 2030, no? Che riguardano purtroppo la sessualizzazione dell'infanzia, riguardano lo stravolgimento delle relazioni affettive, della liquidità di genere, eccetera, eccetera. E quindi questo che sta già creando allarme nei genitori di oggi, no? Dei quarantenni, trentenni, che si trovano impotenti e anche disorientati nell'affrontare questa situazione, perché poi quell'età così tenera, parliamo anche dei bambini dell'elementare proprio, che vengono istruiti e indottrinati in questo modo, è una cosa terribile. Quindi in questo contesto immagino che una sana divulgazione della legge naturale non possa che far bene. Certo, sono d'accordo, i genitori e i bambini insieme.
Sì, no, infatti, perché in questo preciso momento questa informazione bisogna che raggiunga gli adulti.
Sì. No, ma dico anche a scuola, no? Cioè, questa scuola va boicottata. Cioè, loro continuano perché ci continuano a mandare i bimbi a scuola. Cioè, dire no vuol dire io, mio figlio, se tu dici, insegni sta roba qua, non lo vedi. E no, ce la facciamo. Questo va fatto, lo so, capisco.
Ma purtroppo ti guarda che se tu non mandi i bambini a scuola, te li tolgono. Forse non è chiaro questo aspetto, attraverso il Tribunale dei Minori hanno fatto anche queste cose qua, se tu non mandi i bambini a scuola, a questo punto poi ti arriva l'assistente sociale e dice ma perché non stai mandando tuo figlio a scuola, e comincia a entrare nella macchina della vessazione. Cioè guarda che siamo in un ambito in cui non ci sono vie di scampo, il sistema ha pensato a tutto.
Sempre nell'ambito però che se c'è uno solo su una classe, dopo viene vessato. Ma immaginiamo che invece è il contrario, ne rimane solo uno in quella classe, gli altri invece dicono no. Secondo te cosa fanno? È quello che va, capito cosa voglio? Cioè è sempre una questione di consapevolezza diffusa, dove dicono no praticamente tutti. Allora cosa fanno loro? Ah ok, non hanno più l'utenza.
Dobbiamo... Ma già i bimbi per sé, penso che essendo già naturalmente legati alla legge naturale, già si sentono a disagio di loro, no? Di fronte a questo scenario. E quindi sentono che qualcosa non va.
La scuola parentale è regolata bene, nel senso che i genitori devono impartire l'educazione ai figli, cito testualmente, e se non sono in grado c'è la scuola pubblica. Questo dice la legge italiana, falsa, quanto vogliamo, eccetera. Dico bene?
Sì, sì, è vero, è vero. È possibile, ma cioè non è obbligatorio mandarli alle scuole statali pubbliche. Possono anche fare un percorso alternativo purché alla fine conseguono l'esame di Stato. Ecco, quello è l'unica... Per cui, vabbè, infatti in queste scuole parentali comunque gli fanno fare anche una... diciamo hanno questi programmi ministeriali dove gli fanno fare qualcosa anche di questo tipo, perché poi alla fine dovranno fare un esame di... però non è che sia illegale diciamo non mandarli a scuola, purché chiaramente alla fine dimostrino di aver avuto una preparazione parallela, insomma.
Sì, che magari però esclude tutta una serie di, come dicevamo, di argomenti che sono chiaramente deleteri, che sono chiaramente mirano a smembrare proprio la società, cioè la natura umana, il giusto equilibrio degli umani. Cioè voglio dire, quello si può evitare. Intanto, entrando in questi ambiti dei parentali, di scuoline che ne nascono come funghi, come diceva l'altra volta, adesso stasera cioè Stefano e la Katia non ci sono, che ma l'hanno anche scritto, che hanno avuto un imprevisto, ma loro dicevano nella zona di Modena che nascono come funghi davvero, cioè pieno di scuoline, benissimo, e in quella rete lì bisogna entrare con la legge naturale, però appunto non a scuola da soli, cioè quei genitori, quei figli, entrare anche con l'informazione della legge naturale. Ok? Questo potremmo provare ad organizzare e sarebbe sicuramente molto interessante.
Sì, sono arrivati dei link da Eric sulla chat di Zoom che riguardano una pubblicazione, un video, un libro esattamente che si chiama Dare alla natura e la natura restituirà.
Sono i libri che aveva consegnato Francesco sul sito suo, perché interiore. C'era la traduzione in italiano, lui ne aveva parlato un attimo, ho preso questo appunto e sono andato a fare una ricerca e lo trovi purtroppo su Amazon, e quello che è da ridere è che lo trovi solo su Amazon.com, per l'Italia non c'è, cioè lo devi prendere all'estero. E ho dato un'occhiata anche al video su YouTube e ci sono i principi base per un bambino, ma non solo per un bambino, anche per un adulto. Mi sembra che sia un'ottima base su cui poter far partire anche una scuola parentale, a mio modesto parere.
Bene, bravissimo Eric, bravo, davvero.
Prendetelo, date un'occhiata anche voi, perché il seminario che farete, che piacerebbe che voi lo portate in giro per tutta Italia, ecco, se uno inizia una scuola parentale piuttosto che insegnare l'educazione civica, che non ce ne frega assolutamente nulla, iniziamo a basare su qualcos'altro. Ecco.
Memorizzare la...
Bene, grazie.
Non vedo se c'è una mano alzata. C'è una mano alzata, scusate.
No, Barbara, visto che sei...
Un secondo. No, che io anch'io ho trovato nella mia biblioteca questo libro che ho letto sempre, però non so se effettivamente corrisponde, perché la grafica è diverso, a quello che era stato consigliato da Francesco, che ho trovato.
Sì, sì, non corrisponde, so se... è quello, sì.
Ecco, io l'ho trovato nella mia biblioteca, per cui adesso mi attingerò a leggerlo e poi ci sarà uno scambio, spero, con i miei figli. Ah, per ottimo, cui è questo, sì. Me lo confermo. Ok, perfetto. Grazie.
Vai, Gian Piero.
Per salvare i libri.
Ciao a tutti. Mi sentite? Mi sentite?
Sì, vai, Gian Piero, ti sentiamo.
Ciao a tutti, intanto. A proposito di scuola, volevo fare la mia opinione della scuola. Di che scuola stiamo parlando? La scuola che ai bambini di 7 anni, 8 anni, invece di fargli una scuola, di invece di proporre il nostro dialetto, insegna l'inglese a dei bambini di 8 anni o 7 anni? Cioè, in che mondo stiamo vivendo? Portiamo i bambini a scuola e di scuola non se ne parla nemmeno, di educazione civica, di alimentazione, di qualsiasi cosa, di un qualcosa di vero non se ne parla neanche. Allora, si dovrebbe aprire, anzi, con ognuno di noi, se c'è la possibilità di fare delle scuole, che veramente scuole, veramente scuole.
Ma infatti questa esperienza delle scuole parentali sono un tentativo da questo punto di vista di cercare di mitigare gli effetti nefasti della scuola pubblica, no?
Escludere poi, quando si va a fare l'esame di Stato, di escludere subito, all'istante, la scuola pubblica. Perché la scuola pubblica non serve a niente. Serve solo a schematizzare e a confondere le idee a dei poveri ragazzi che non sanno dove sono. Perché non insegnano la vera storia? Non insegnano la vera storia, che hanno ucciso, la Chiesa ha ucciso milioni e milioni, ha fatto un etnocidio del popolo americano, degli indiani d'America. Perché non scrivono questo? Perché non...
La storia ce l'hanno raccontata male pure a noi, la nostra generazione, è sempre stata così. Purtroppo sappiamo come vanno le cose, ma oggi purtroppo credo che nelle giovani generazioni, appunto, nelle scuole elementari, scuole medie, licei attuali, c'è un altro problema che, come abbiamo visto prima, è l'implementazione dell'Agenda 2030, che hanno massicciamente inserito nei programmi didattici, e quindi un'idea di società è un modello formativo che tende a educare dei veri e propri perfetti schiavi, ignoranti, che non devono pensare con la loro testa, che in qualche modo sono abituati a seguire gli ordini, secondo quel sistema della catena dell'obbedienza che abbiamo visto prima, e quindi mancano tantissime materie formative che erano molto importanti e che sono passate in secondo piano, no? Abbiamo visto anche nel liceo man mano è sparito l'uso del latino, del greco, della filosofia e di tutte quelle materie che erano fondamentali per creare il senso critico negli individui e dare la possibilità di pensare con la propria testa. È proprio quello che il sistema non vuole, individui capaci di esprimere un pensiero critico, di come dire, scolpire la statua interiore che possa consentire poi di essere trasformativi nella realtà e quindi di creare individui pensanti. E questo il sistema non lo vuole, quindi sta pesantemente costringendo percorsi che sono assolutamente. Però ripeto, questo percorso è iniziato già decenni e decenni fa, anche quando noi abbiamo fatto la scuola. La storia vera non ce l'ha raccontata neanche a noi, che adesso abbiamo 50
anni. Ora, all'età di oggi, sapendo tutto quello che c'è dietro, ci vuole una scuola vera, vera, una scuola che diffonda la verità, diffonda qualsiasi cosa, a costo davvero. Io purtroppo non so se ci siano da noi, nel mondo PPT, delle scuole che stanno facendo queste cose.
No, no, c'è la chat su scuola con le scuole parimentali, sì, ci sono, è un po' sparso in tutta Italia, però certo, si può fare sempre di più.
Certo.
Queste realtà sono venute fuori appunto negli ultimi anni e stanno crescendo. Adesso dipende anche un po', anche in Sicilia so che ce ne sono diverse di scuole parentali che lavorano. Comunque io tornerei all'argomento della serata, scusami Giampiero, perché sennò divaghiamo troppo. Grazie del tuo contributo, anche perché abbiamo ancora delle slide da affrontare. Quindi io condivido lo schermo e ritorniamo sulla... Grazie.
Grazie a voi.
Ecco, ritorniamo al crocevia. Ne abbiamo accennato prima con Daniela. Partendo dal prefisso greco apo, lontano, rimosso da, e dal verbo kaliptein, coprire, celare, deriva il termine apocalisse, ovvero rivelare o togliere dal nascondiglio, deoccultare. In realtà viviamo in questi tempi di rivelazione, no? Di deoccultamento, perché certe verità effettivamente stanno venendo a galla, anche verità sopite e nascoste da decenni. Viceversa, dal greco apo, lontano a da, rimosso da, che abbiamo già visto prima, e logos, parola, deriva il termine apologia, allontanarsi dalla parola o restituire la parola. Poi anche dal verbo greco lego, parlare, dire, deriva il sostantivo greco logos. Dal sostantivo latino lex, sostanzialmente legis, legge, deriva proprio da quel verbo, da quel verbo greco logos. Pertanto in questo caso è Dio e non l'uomo, cioè l'autore del verbo e quindi l'autore della legge. E quindi in questa locuzione troviamo etimologicamente la radice della legge che è legata alla parola. Quindi, pertanto, l'umanità si trova al crocevia innanzi al quale ammettere: io avevo torto nel sostenere la legittimità della legge dell'uomo e dell'autorità dello Stato, giustificando in realtà la schiavitù. L'umanità, insomma, deve compiere un'apologia cosmica, restituendo la parola a Dio, che è l'autore della legge e il suo legittimo proprietario, e allinearsi collettivamente alla legge naturale. Ciò si realizza quando apriamo le nostre menti e i nostri cuori alla verità e quando cominciamo a dire la parola perduta che è no al male, come abbiamo già visto prima. Quindi, Daniela, cosa possiamo aggiungere a questa slide? Proprio abbiamo visto prima, no? Come siamo di fronte a un crocevia, no? E di come siamo in una epoca di svelamento, no? Di apocalisse e quindi di rivelazione della verità.
Però Gio, forse ancora troppi pensano, se tu parli di Apocalisse, a tutt'altro che al suo vero significato, no? È come, è questo. Voglio dire, bisogna che tutti noi andiamo oltre, oltre quello che ci hanno sempre detto. Cioè, dobbiamo ogni volta andare a capire il significato delle parole, perché attraverso le parole ci hanno mentito e ci hanno fatto credere a dei significati, no? Voglio dire, Apocalisse, hanno fatto pure i film, cos'è l'Apocalisse?
Fine, cioè, del mondo.
La fine del mondo. Ha qualcosa a che fare con la rivelazione? No. C'hanno, ecco, però molti ce l'hanno dentro questa cosa qua ormai. Voglio dire, noi dobbiamo proprio prenderla e, no, comprenderla e lasciarla andare via, fuori di noi.
E riportarla al suo vero significato partendo dall'etimo.
Esatto, l'etimo è importantissimo, è una ricerca che va fatta, profonda, bisogna, come dire, investire tempo e volontà, quello sicuramente, se no continueremo anche a utilizzare un linguaggio che attraverso il quale anche la legge naturale stessa, con le nostre azioni, la nostra parola, avrà sempre un, come dire, un fraintendimento. Cioè la verità invece è chiarezza, è essere limpidi, ma per arrivare alla verità bisogna anche appunto capire effettivamente cosa diciamo. Quando parliamo dobbiamo essere certi di quello che andiamo a dire, del messaggio che stiamo formulando in quel momento, che stiamo inviando. Quindi per avere questa certezza noi dobbiamo avere una conoscenza profonda di tutti i significati, di tutte le parole che noi useremo da oggi in avanti, per dire. Questo è un proposito che uno si può, anzi si deve in qualche modo...
Certo, infatti il potere della parola è importantissimo. Abbiamo visto anche, proprio andando all'etimo del sostantivo latino lex, legis, legge, che deriva dal verbo greco logos, no? Mm-hmm. Quindi la parola di Dio, cioè la parola il significato del dare il nome alle cose, del dire le cose. La parola ha di per sé un potere enorme per vibrazione, per significato e per potere, perché significa costruire la realtà attraverso la parola. Quindi quando sappiamo che l'ex legis deriva da logos, no? Dal verbo logos, che appunto è parlare, dire, parola, capiamo che la legge non deriva dall'uomo, deriva da chi ha creato la parola, che è Dio. Quindi è la vera legge è quella naturale, non la legge dell'uomo, che invece sono una serie di normative, no? E quindi è importante che noi ci allineiamo a questa legge naturale, proprio perché così possiamo creare il cambiamento, no? Uscire dalla schiavitù, dire la parola no, negare il consenso, e ancora una volta la parola è importante, no? Però se non siamo centrati, pensieri, parola, azione, questo non avviene, come ricordava prima anche il buon Andrea, no? Perché se stiamo nella introspezione, nella meditazione, nell'essere chiusi in noi stessi senza agire, finisce tutto lì, no? Finisce tutto lì.
Infatti sempre con le parole, no? Anche Apologia è stata per me una scoperta meravigliosa quando io ho ascoltato per la prima volta questo passaggio sull'Apologia, proprio questa chiave, no? Questa possibilità, sempre attraverso la parola. Cioè quello proprio di poter... Se noi possiamo fare un'apologia, no? Cioè praticamente di sostituire, cioè ammettere il torto, quindi distinguere per bene dov'è il problema, il male, e sostituirlo invece con il bene, perché a quel punto con la consapevolezza noi lo possiamo produrre, no? Perché il percorso lo conosciamo, quindi lo rispettiamo in tutte le sue tappe, in tutte le sue... Ecco, facendo queste azioni sempre precise, mirate, consapevoli, noi facciamo veramente, possiamo fare tutto così, è una chiave, cioè veramente ne possiamo aprire la gabbia, quando la gabbia è aperta poi si è liberi, cioè voglio, non so,
un grande atto.
È veramente un atto molto potente, e sempre attraverso la parola, quindi attenzione a come ci esprimiamo, e anche quando riceviamo, per esempio, io non so se a voi capita a volte di ascoltare delle, così, dei discorsi e alla fine dire, ma non ho capito un granché, non so, non ho, cosa voleva dire, non so come dire, però magari non ci siamo soffermati, non abbiamo chiesto, non ci siamo, no? E alla fine accettiamo delle cose, ecco, d'ora in avanti io quello che veramente così mi proporrei e suggerirei è quello di essere molto più, dici, cioè, scusa, non ho capito, cioè, cosa vuoi dire? Cioè, non date più spazio a fraintendimenti, a cose dette che non ho capito bene, cerchiamo di andare sempre, perché la parola è molto importante. Molto importante, perché noi quando invece accettiamo anche una parola che non abbiamo compreso bene, gli abbiamo comunque dato una sorta di consenso a che cosa non lo sappiamo, potete immaginare, siamo sempre in questo ambito, in balia delle onde, visto che noi...
È un ambito indistinto, no? Un po' fumoso, che è proprio esattamente... La condizione ideale è per poter cadere in trappola, no? Senza neanche capire come, no?
Bisogna è la confusione che è uno stadio delle espressioni negative che portano direttamente al caos. Rendiamoci conto, noi confusi non lo dobbiamo essere mai, perché allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che ho imbroccato una strada che non è quella giusta. Ritorno indietro, mi riallineo e rifaccio solo azioni giuste e consapevoli e che corrispondono a quello che io voglio, ok?
Esattamente, infatti la confusione è uno degli aspetti delle espressioni negative, no? Dell'espressione interna, che sostanzialmente ci mette nelle condizioni di prendere la scelta sbagliata e di creare poi conseguenze caotiche, ingiuste, ma negative, lesive dei diritti altrui, no? Proprio nella confusione, nell'inconsapevolezza. Bene, io passerei alla prossima slide, che anche questa è molto importante, e che riguarda il trium. Qua facciamo una parentesi sull'aspetto del trium, che in latino vuol dire le tre vie, e che nell'antichità costituiva l'insegnamento delle tre arti liberali. Si tratta di un metodo con il quale è possibile scoprire la verità o avvicinarci il più possibile ad essa, imparando a come pensare piuttosto che a cosa pensare, conoscere il mondo che esiste davvero, validare il nostro modo di pensare, intraprendere azioni che abbiano conseguenze prevedibili. Il trivium è costituito da tre fasi generalmente note in antichità sin dai tempi dell'impero romano come grammatica, che risponde al cosa, e la metodologia raccolta delle definizioni e dei dati grezzi fattuali in un corpus coerente di conoscenze. A seguire c'è la logica o dialettica, che risponde al perché, ovvero il sistematico lavoro di comprensione che elimina dai dati raccolti qualsiasi evidente contraddizione intrinseca. E infine la retorica risponde al come, ovvero esprimere, implementare, sfruttare, utilizzare ragionamenti in maniera saggia che validino la conoscenza e la convincente comprensione del mondo. Le tre arti liberali sono le tre vie per rivelare la verità, ovvero la realtà oggettiva. Fanno parte di una concezione del sapere e della cultura che suddivideva l'oggetto complessivo della conoscenza nella settuplice serie secondo un diagramma progressivo che dalle prime tre discipline istituzionali del trivio, come abbiamo visto, sono la grammatica, la logica, la dialettica e la retorica, ne arrivavano altre quattro, cioè si passava alle quattro discipline superiori del quadrivio, che sono l'aritmetica, la musica, la geometria e l'astronomia. Così si arriva al quadrivium. Esse sono accomunate dall'armonia dell'ordine matematico, che si traduce nella misura perfetta del numero e del ritmo proporzionale. L'aritmetica riguarda lo studio dei numeri e le regole pratiche di calcolo e illumina di sé tutte le altre scienze, poiché sono tutte basate sulle operazioni e le leggi quantitative regolate dai numeri. È un puro costrutto astratto. Poi c'è la musica, che riguarda i numeri nel tempo, ed è l'arte, la scienza dell'organizzazione dei suoni, note, e dei silenzi, pause, nel corso del tempo e nello spazio. Poi abbiamo la geometria, che riguarda i numeri nello spazio, ed è il settore della matematica che studia le dimensioni, le forme, le posizioni relative e le proprietà dello spazio. E infine abbiamo l'astronomia, che riguarda i numeri nello spazio e nel tempo. È la scienza naturale che studia corpi celesti come pianeti, comete, nebulose, galassie. E sappiamo come nel passato in realtà l'astronomia fosse l'astrologia e quindi legata, cioè relativa allo studio degli astri per capire il carattere degli uomini e delle donne sulla Terra e di come questo potesse essere influente in base alla data di nascita e ai destini degli individui. Ecco, a seguire di ciò, nel mondo moderno abbiamo un metodo scientifico moderno che trae spunto dal concetto di trivium, e anch'esso è un procedimento diviso in tre parti, volto al raggiungimento di conoscenze oggettive e verificabili mediante la raccolta di dati empirici e della loro successiva analisi. Utilizzando la terminologia informatica potremmo chiamare queste tre fasi anche come input, cioè immissione di dati, elaborazione, e terza fase output, cioè il risultato in uscita. Possiamo associare l'input alla grammatica, che come abbiamo già visto nel trivium è la prima degli elementi che sono inclusi nel trivium, e di conseguenza anche alla conoscenza. Risponde al chi, al cosa, al quando e al dove. E si occupa della raccolta dei dati da varie fonti senza pregiudizi. E per quanto riguarda la seconda fase, possiamo associare l'elaborazione alla logica, che come abbiamo già visto nel trivium è la seconda parte delle tre, e di conseguenza anche alla comprensione. L'elaborazione risponde al quale, alla ragione, allo scopo e al significato, e si occupa del filtraggio della correlazione, dell'analisi dei risultati, di osservazione degli esperimenti che devono essere ripetibili e verificati. Ed infine l'output, che come possiamo associare alla retorica, come abbiamo già visto nel trivium, e di conseguenza anche alla saggezza. Risponde al come viene diffusa la conoscenza per generare il cambiamento, e si occupa di parole e azioni basate sulla conoscenza raccolta e compresa. La principale caratteristica del metodo scientifico moderno è l'indipendenza da filosofia, religione e secondi fini politici, corporativi e similari. Quindi, Francesco, cosa possiamo dire di questa sequenza di slide, partendo dalla trivium, passando al quadrivium e quindi a come il concetto matematico venga poi distribuito nelle varie arti, e al metodo scientifico moderno che è tripartito in input, elaborazione e output?
Ma sì, sono diciamo le basi per arrivare a comprendere, diciamo, quella che è la scienza alla fine. E chiaramente parliamo di tutti i tipi di scienza, compresa poi quella morale, è quella del che governa le conseguenze del comportamento, come di fatto è la moralità e la legge naturale. E comunque, appunto, utilissimi perché sono proprio i metodi di scoperta della verità. Quindi c'è un modo, ci sono dei modi per arrivare alla verità, e queste scienze e anche la scienza in generale sono strumentali proprio per arrivare, funzionali alla scoperta della verità. E qui si potrebbe anche aprire la parentesi sulle scienze dure e le cosiddette scienze molli, che è abbastanza interessante, perché diciamo oggi sulla scienza, quando si parla di scienza, incominciano anche i malumori, visto il modo in cui viene utilizzata anche dal sistema come ulteriore pretesto per imporre determinate cose, quindi
come strumento di esercizio del potere.
Sì, sì, esatto, e anche strumento di esercizio del potere, che è poi una, diciamo, è la perversione, se vogliamo, della scienza, che in primo luogo era un metodo per la scoperta della verità. Quindi questo non dovremmo mai dimenticarcelo quando parliamo di scienze, perché una cosa è la scienza, una cosa è per esempio lo scientismo, che fanno passare da scienza e razionalità, quando in realtà è solamente credenza e fede cieca, è solamente un'altra forma di cieca fede in quello che le autorità dicono, senza ulteriore prova e conferma. Volevo dire una cosa poi sull'astrologia, che il discorso dell'astrologia poi è stato mutato in una sua forma, per così dire, non esatta o corrotta, se vogliamo, nel per come è stata applicata poi appunto nel predire il destino delle persone in base al segno zodiacale, però in realtà era molto importante, perché ha a che fare anche poi con la conservazione di conoscenze che sono state fondamentali per lo sviluppo dell'umanità, come le conoscenze in campo agricolo, che hanno consentito grandi sviluppi della civiltà. E quindi, diciamo, mappando il cielo in questo modo, anche tramite lo zodiaco e i vari segni zodiacali, era un modo per dividere il tempo in maniera efficace, in modo da poi da poter preservare conoscenze specialmente in campo agricolo. Quindi l'origine dell'astrologia è interessante, e poi è anche l'origine proprio anche di molte religioni monoteiste, tra cui non ultima quella cristiana. E quindi è uno studio senz'altro molto interessante, che sarà anche fondamentale poi compiere a un certo punto nel proprio percorso. Quindi questo ha a che fare anche poi con il cosiddetto mito dell'eroe, il viaggio dell'eroe, e quindi sì, è argomento molto importante.
Sì, l'astrologia, così come l'alchimia, sono state poi, dopo l'illuminismo, relegate a mera superstizione nell'opinione pubblica comune. Ancora oggi, no? Sentiamo dire sì, l'astrologia è roba da...
Sì, sì, perché viene perché è stata anche tramandata come semplice così lettura del destino individuale di ciascuna persona secondo il segno zodiacale, però ecco, è importante sempre risalire. Sì, sì, no, è importante sempre risalire alle origini. Sì, un po' come la tradizione dei tarocchi, che poi è stata relegata al fatto di appunto predire il futuro anche immediato a seconda delle carte che escono, che è stato un buon modo per conservare quella tradizione e magari farla sopravvivere anche a censure e tentativi di sradicamento vari da parte del potere, però appunto non ha niente a che vedere con la lettura del futuro di ognuno di noi individualmente, quindi è una tradizione occulta molto bella e molto importante.
Infatti, sì. Assistiamo come sempre, no? A queste voltafaccia, questi giravolte che fanno.
Sì, questi offuscamenti. Sì. Un metodo offuscamento, un metodo che il sistema usa moltissimo, che viene usato moltissimo.
Soprattutto quando vede che sta passando qualcosa che può risvegliare qualcuno, che può, come dire, no? Nutrire coscienze.
Sì, sì. Esatto.
Guardiamo questo trivium, quadrivium che abbiamo fatto vedere prima, no? E con solo queste tre slide potrebbero essere praticamente un piano di studi per le scuole di cui parlavamo prima, cioè ricominciare a inserire, no? Questo tipo di informazioni sarebbe già, il risultato sarebbe straordinario.
Infatti il quadrivium era, cioè questa, il trivium e il quadrivium che appunto costituiva questa settuplice suddivisione dei saperi era molto ben radicata nel Medioevo. E proprio la scuola del Medioevo era basata su questa ripartizione in sette. Non a caso il numero sette sappiamo essere un numero importante nella numerologia, che è la base della legge dell'ottava, no? Il 7 più 1 costituisce l'ottava e si sale di ottava in ottava, eccetera. Quindi è sicuramente un sapere che è stato sottratto alla conoscenza diffusa. Però rispetto all'occultamento della conoscenza volevo ritornare a un aspetto che già Francesco sia stasera che in altre occasioni su cui ha posto l'accento, cioè il fatto che certe tradizioni siano state preservate è stato dovuto anche a un certo tipo di riduzione, di occultamento, no? Perché sennò sarebbero proprio sparite completamente, sarebbero state proprio incendiate, bruciate, polverizzate, tolte le tracce, come ne è stato fatto di tantissime altre cose. Per cui questi saperi, seppur ridotti, ci danno la possibilità di ritornare all'essenza e risalire alla radice più primaria, più importante rispetto a certe cose, proprio perché si sono conservate fino adesso per quest'opera di occultamento che ha consentito di preservarle in qualche modo. Quindi c'è un duplice aspetto in questa parte di occultare la conoscenza, che da una parte può essere negativo perché dice vabbè, vuoi tenere sempre le persone all'oscuro, e dall'altra invece è il preservare quella conoscenza dalla distruzione, dall'estinzione completa, insomma. Quindi anche da questo punto di vista dobbiamo fare una riflessione duplice forse, no Francesco?
Sì, esattamente. E come dicevi prima, ha riguardato anche l'alchimia, perché poi a un certo punto, diciamo, gli alchimisti sostenevano di poter trovare l'elisir della vita eterna oppure di trasformare i metalli in oro, cosa che molto probabilmente gli ha consentito di poter continuare a rimanere in attività e a divulgare agli iniziati le conoscenze esoteriche che poi sono state tramandate e sono giunte fino a noi. E quindi stessa cosa per i tarocchi, stessa cosa per l'astrologia, come dicevamo. E poi anche un'altra cosa, la geometria è molto importante, e infatti una parte della geometria più, se vogliamo, esoterica si chiama appunto sacra geometria, perché la geometria noi la ritroviamo non è un concetto astratto, noi lo ritroviamo anche in natura, ritroviamo delle forme geometriche in natura, tipo l'esagono o anche altri solidi, e poi se per esempio anche i fiocchi di neve, mi pare, e poi anche anche il suono, il suono quando viene vengono catturate anche le onde sonore, mi pare, con dei metodi, e anche quello a forme geometriche, quindi sì, anche la geometria è un aspetto molto importante, una scienza molto importante del quadrivio.
In natura ci sono tantissime testimonianze di geometria, dalle conchiglie, no, la più...
Sì, sì.
E poi fiori, ci sono tanti, anche proprio delle verdure particolari che...
Sì, poi l'alveare, la struttura degli alveari.
Sì, no, sicuramente guardando bene, perché anche lì è un grado, no, di osservazione che dipende da come, se siamo distratti tante cose non le vediamo, quello sicuramente, se cominciamo a essere un po' più concentrati, un po' più svegli, vediamo anche tanto di più, quello sicuramente, no? Comunque sì, qui c'è tutto, secondo me, cioè in queste tre slide c'è tutto, cioè praticamente con una base di questo tipo, fin da piccoli l'umanità cambierebbe completamente, non ci sarebbe più spazio proprio per nessuna forma di schiavitù, perché sarebbero solo nutriti i talenti individuali, il nostro così, fondo di amore proprio verso tutto, verso la natura, l'universo. E quindi...
Ecco, questo che vedete è il simbolo esattamente del quadrivium che io ho ricostruito da una versione originale, perché ce ne sono diverse di simbologie del quadrivium, ma anche più recenti, però questa è proprio quella originaria, che come vedete per esempio per l'aritmetica riguarda la successione di Fibonacci, nella musica c'è proprio la distribuzione delle note in senso proprio di rappresentare lo studio dei numeri nel tempo. E nella geometria, come vedete, c'è anche in qualche modo il simbolo della cura che Marpassio usa, no? Cioè in qualche modo è contenuto in questa successione numerica di cerchi. E poi l'astronomia con tutti i simboli dei pianeti distribuiti a triangolo, che proprio riguarda lo studio dei numeri nello spazio e nel tempo. E questo è proprio il simbolo originale del quadrivium, che in questo caso abbiamo riprodotto in modo, diciamo, fedele, a parte le descrizioni didascaliche ai lati.
Sì, e sono anche, è anche importante tutto questo perché ci fa rendere conto proprio che c'è un'intelligenza di fondo in natura. E quindi anche per questo, diciamo, studiare questi aspetti del funzionamento della natura è fondamentale, secondo me, anche da questo punto di vista.
Esatto, sì, che poi è tutto riconducibile ai numeri, no? La base numerica, che infatti l'aritmetica è considerata la base di tutte le altre scienze che poi si sviluppano, ma trovano sempre nei numeri, nel calcolo delle pause, delle note nel caso della musica, oppure della distribuzione dei numeri nello spazio e nel tempo rispetto all'astronomia. Si parte sempre dai numeri, è comunque tutto riconducibile alla forma numerica, e questo è fondamentale. Ecco, forse per questo che a scuola ci hanno reso così antipatico lo studio della matematica, chissà, che non è proprio una materia che è stata facilitata nell'apprendimento, diciamolo pure. Io mi ricordo, ho avuto sempre professoresse o professori antipaticissimi di matematica che non sapevano spiegarla assolutamente. Bene, passiamo alla prossima slide, che riguarda, adesso siamo veramente alla fine, il rapporto con la legge naturale. Come abbiamo imparato, la legge naturale, che non è generata dall'uomo, è eterna e immutabile. Vivere in armonia con la legge naturale porta a libertà, prosperità, pace, progresso evolutivo e sopravvivenza. Viceversa, vivere in contrasto con la legge naturale porta a schiavitù, controllo, guerra, stagnazione evolutiva ed estinzione. Ecco, anche qua è importante memorizzarci questa divisione, per quanto geometrica e banale, apparentemente banale possa essere, è invece importante capire che in assenza di libertà vera abbiamo la schiavitù, così come in assenza di prosperità non abbiamo, come dire, l'eguaglianza, no? Abbiamo il controllo. Come in assenza della pace non possiamo avere una pace armata o, come dire, tutte le forme, i sofismi che si usano oggi, no? Per giustificare la proliferazione di armi, eccetera. Ma c'è la guerra, dove ci sono le armi c'è la guerra. Non c'è altra scappatoia, purtroppo. Così come se non c'è un progresso evolutivo che ci fa crescere, c'è una stagnazione evolutiva che ci porterà non alla sopravvivenza, alla vita, ma all'estinzione. Quindi ecco il risultato dell'essere in contrasto con la legge naturale, ci porta alla schiavitù e all'estinzione. E quindi io andrei a chiudere questa quarta parte con un editto latino, che è una locuzione usata in ambito giuridico, che è a Deo Rex, a Rege Lex, cioè da Dio il re e dal re alla legge. Questa locuzione descrive il principio della monarchia assoluta, in cui il sovrano rivendica per diritto divino il potere di stabilire le leggi dello Stato. Viceversa, a conclusione di questo seminario, con questa slide riportiamo alla legge naturale e non al sovrano il ruolo del re, per cui lex rex, la legge è re. E per legge re intendiamo ovviamente la legge naturale.
Quindi evitiamo di avere intermediari, no? Abbiamo un rapporto diretto con la legge naturale, non abbiamo bisogno di nessun intermediario. E chi si così impone, no? Come autorità, come, no? Ricordiamo queste, non avrà più spazio o ragione di esistere.
Sì, purtroppo noi siamo ancora dentro quella locuzione latina, no? Che dice da Dio il re e dal re la legge, come se in qualche modo il sovrano, ma anche oggi il politico, fosse investito di un'autorità divina per la quale è autorizzato a promulgare leggi, no? Alle quali poi l'umanità deve sottostare. Ecco, questa cosa qui purtroppo ci siamo ancora dentro. Una volta era il sovrano, come dire, che rivendicava per diritto divino, no? L'autorità di porre leggi, moneta. Oggi è il politico che attraverso le elezioni del sistema così fintamente democratico è autorizzato a promulgare leggi. In realtà dobbiamo uscire da questa cosa, dobbiamo tornare alla strada maestra, che è quella della legge naturale, che è la vera e propria legge, no?
Noi vediamo una costante in questi passaggi, prima appunto questi reali, poi adesso i politici, eccetera. Cioè noi vediamo che l'uomo ha sempre pensato di dover essere protetto da qualcosa, aveva delle paure, no? Quindi a suo tempo il re era quello che diceva: ok, voi siete miei sudditi, io vi proteggerò, diventavo una sorta di... E adesso sono i politici, vado io, faccio il bene del popolo, e invece poi puntualmente non accade, no? Ecco, quindi dobbiamo un attimino proprio meditare su questo, ma abbiamo veramente sempre bisogno che qualcuno ci aiuti, ci salvi, cioè che poi puntualmente è un'illusione, cioè quante volte deve ancora succedere questo, perché noi ci rendiamo conto che è un'illusione.
È un racket della protezione.
Cioè, bellissima questa, grazie Francesco. Cioè, ci siamo, basta.
Diciamo, sì, che poi viene anche con la famosa guerra al sacro mascolino, che fa parte di tutto questo, perché in questo modo aumenta la passività e forse anche la codardia delle persone di quando si tratta di di assumersi la responsabilità per il principio di autodifesa, e questo favorisce ovviamente tutte queste istituzioni che appunto sono un racket della protezione, perché il loro obiettivo, scopo dichiarato, quello di proteggerti e prendersi cura di te, quando poi in realtà anche questi sono solo altri eufemismi per dire che sarai uno schiavo dalla culla alla tomba.
Infatti il metodo è sempre quello: creano il problema, tu ti impatti col problema che hanno creato loro, poi loro arrivano e dicono c'è la soluzione, e allora ti impongo questo, però in cambio bisogna ok? Le loro soluzioni chiaramente hanno bisogno di soldi, e quindi le tasse noi cominciamo a pensare che sono necessarie, oppure insomma tutta sta roba, quanto tempo l'abbiamo già vista, è quello, alla fine cioè ormai le carte sono scoperte da tempo.
Apocalisse,
rivelazione, ok, è tutto rivelato. È tutto lì davanti a noi. È tutto lì. Allora, che cosa è mancato fino adesso? Cos'è mancato? Perché se era lì è perché non abbiamo fatto niente. Perché ignoravamo tutta una serie di cose che invece stiamo cominciando a comprendere e ci stanno creando quella forza che ci vuole per fare un cambiamento. Qui il cambiamento è veramente grande, no? Perché non è che possiamo cambiare una piccola, una virgola qua dobbiamo cambiare paradigma totale, e quindi la cosa è impegnativa, no? Pensare ai bambini, alle scuole, va benissimo, perché è quello che sicuramente è importante, ma cominciamo soprattutto noi ad arrivare a un livello proprio di comprensione profondo.
Sì, comprensione certo è un passaggio, però poi anche azione, no? Azione, parola, abbiamo detto, cioè queste tre fasi devono essere allineate, altrimenti perfetto, non riusciamo a essere trasformativi.
Però sappiamo che l'azione è in fondo, no? Cioè è l'output. Prima dell'output, cioè quando io devo avere elaborato, devo avere avuto le informazioni, le ho elaborate, e poi a quel punto decido cosa fare, come muovermi. Allora sì che mi muovo, perché ho le idee chiare, so che sto facendo bene, perché ho tutte le informazioni che mi danno la sicurezza di questo. Non c'è confusione, c'è chiarezza, c'è sovranità interiore.
Infatti nell'output si diceva mettere in atto azioni che hanno un risultato prevedibile, che è quello che vogliamo veramente provocare, che invece viceversa quando siamo nella confusione il risultato è negativo e imprevedibile. Esattamente, quindi certamente raccolta delle informazioni, elaborazione e poi uscita, azione.
Notavo che le visualizzazioni delle varie parti di questo corso online, nei vari, la 1, la 2, la 3, ok, fino ad arrivare alla decima, oggi abbiamo trattato la nona e la decima, ci sono da 4-5 mila quasi visualizzazioni della 1 ridotte a quasi 1000 della decima. Ecco, questo per dire come poi ci si perde per strada. Cioè, se anche per dire hanno iniziato in 4.000 questo corso, in fondo ci sono arrivati meno di 1.000. Questi sono numeri così, però sono numeri, e sappiamo quanti numeri comunque ci comunichino delle cose, no? Basta osservarle Allora che cosa è successo? Quegli altri 3.000 o 4.000 che invece si sono persi per strada? È lì. Vogliamo tutti arrivare.
Io voglio sperare che non si siano persi, che magari man mano ci arrivano, no? Sono nella strada per...
No, ma io dico per strada, non voglio pensare che siano stati solo pigri, No, assolutamente, perché io ho parlato anche con alcuni, i quali mi hanno detto, io devo ripetere tanto perché ci sono delle cose che non le capisco. Che cosa stanno incontrando? Dei grossi problemi proprio di programmazione interiore che non gli permette di dominarla questa cosa qui. Cioè, voglio dire, le cose proprio rimbalzano, cioè non entrano, non riescono a essere integrate, no? Lì per lì. Allora la ripetizione è l'unica cosa, perché se io con un martello, no, in una cosa ton ton, ci devo dare due martellate in più e gliele diamo. Ci prendiamo il tempo e gli diamo anche due martellate. Alla fine si rompe pure quello. Oh! E togliamo queste incrostazioni che non servono più e tiriamo fuori invece solo quello che c'è di buono. Ok? Cioè...
La grande opera alla fine consisterà molto spesso nella ripetizione.
Sì, sembra una assurdità.
Molto spesso, perché?
Può essere noioso come progetto, ragazzi, è l'unica strada.
Pensa che a cosa fanno tutte le sere nei telegiornali, cosa fa il sistema alla fine ripete.
Esatto.
Ci sa fare...
Ripete in continuazione e bombarda in continuazione.
Esatto, Francesco. No, non è noioso, Daniela, assolutamente. No, non può essere noioso, non so, perlomeno per me.
Era una provocazione la mia, ma era per dire, no? Cioè, vogliamo continuare a distrarci con tutti questi...
Assolutamente no, questa è vita, ascoltarvi, ecco, parlare di queste cose. Ha un senso, è un cammino, vero? E Daniela, io vi ringrazio tanto. Io poi partecipo ad ogni cosa che mi dà gioia, ecco, che mi fa pensare veramente a un cammino, non a una stasi, no? E quindi, bellissimo. Non può annoiare una cosa del genere. Io... col mio tempo, insomma, cerco di... ma vedrei tutto, ecco. Poi bisogna agire, ecco, si agisce e quindi si hanno anche tante cose da fare. Io non sto qui a elencare, però il tempo per sentirvi lo trovo, insomma. Bisogna trovare.
Vi ricordate questa parola persistenza? Anche quella è una parola importante.
Sì.
Cioè, bisogna...
Ricordo anche la nascenza, insomma, devo rivedere alcuni, ma c'è tanto che mi risuona, e tanto che mi fa gioire, ed è vero, dobbiamo lavorare in questo, perché sono le basi. Il mondo è perso completamente, non da poco tempo, da tanto tempo. C'è un bel lavoro da fare, è veramente una grande opera e ognuno di noi farà, continuerà a fare la sua parte, sono convinta, perché non si può tornare indietro, Daniela. Grazie. Grazie, grazie. Non vi faccio vedere, sono molto stanca stasera.
Grazie a te, Rosalba.
Un attimo vi saluto.
Ciao.
Ciao, Gio, ciao. Vi voglio bene tutti, davvero.
Grazie, anche noi. Guarda, Fabio, facciamo questo proprio per diffondere conoscenza.
Esatto,
questo è la soddisfazione più grande, quando poi questo può essere trasformativo, insomma, arrivare a un risultato interiore.
Esatto. Barbara, la malattata.
Io volevo...
Bene, a tutti, un abbraccio.
Ciao, Rosalba, un abbraccio.
Volevo ringraziarvi perché io che sono dura di comprendonio, nel senso che faccio fatica ad apprendere le informazioni e farle mie, questi quattro incontri per me sono stati preziosissimi, perché avere la possibilità di far domande, interagire, guarderò e ascolterò i 12 video i vostri che avete preparato in un modo diverso. E per quello che sostengo che l'incontro che farete dal vivo nei prossimi giorni sarà veramente un qualcosa di eccezionale, perché avere a disposizione un confronto diretto e uno scambio, un poter anche il piccolo dubbio, avere un confronto è proprio stupendo, per cui spero di poter un giorno avere l'opportunità, ecco, che non sia stata in questi giorni, in questa settimana qui, che verrà, però un giorno magari di riuscire ad ascoltarvi e poter parlare a lungo. Invito tutti a partecipare al vostro evento, perché deve essere magnifico esserci, e grazie veramente a tutti voi per l'impegno che avete dimostrato e manifestato. E poi Daniela, non dimentichiamoci dei bambini, pensiamo a qualcosa,
no,
dai.
No, dobbiamo dimenticarci, quella è una cosa veramente importante, non si possono dire queste cose tanto per dire.
No, io ci sono, se ci possiamo sentire. Un abbraccio, grazie.
A te.
Grazie a te, Barbara.
Bene, abbiamo fatto
notte. Andiamo in conclusione, sì, 12:10, abbiamo avuto una serata bella intensa di contenuti, credo, di riflessioni, e abbiamo chiuso bene queste quattro parti che ci sono servite così a visualizzare concetti, a rimetterli a posto, ad approfondire, perché ci rendiamo conto che questo seminario è pieno, densissimo di contenuti che non sono facilissimi da apprendere, no? Io, ecco, a proposito di ciò, avevo una curiosità per Francesco, se me la concede, di esaudirla, visto che lui ha cominciato prima di noi nella conoscenza dei contenuti di Marpazio, eccetera. Per te, com'è stato? Cioè, da zero a quello che sei oggi, no? Com'è? Autorità in Italia proprio nella diffusione, nell'apprendimento di questi contenuti, che non sono solo il seminario sulla legge naturale, ma sono tanti altri, come sappiamo dal tuo sito. Ecco, tu quanto tempo ci hai messo a metabolizzare questi concetti?
Ma diciamo che non ci ho messo moltissimo, perché le mie ricerche per quanto riguarda, diciamo, idee e ideologie che promuovevano la libertà si erano già avviate prima di aver incontrato i contenuti di Passio, come anche altri contenuti che poi ha aperto la strada per altri contenuti sull'occultismo e sull'esoterismo, che poi dopo ne hanno aperte altre. E quindi sì, quando ho trovato i suoi contenuti sulla legge naturale, non c'è voluto effettivamente troppo tempo per comprenderli, però comunque a monte c'erano già 3-4 anni di interesse verso idee promotrici di libertà, ecco, la filosofia libertaria e quella liberale classica e quant'altro. Quindi il terreno me l'ero un po' preparato.
Quindi insomma, comunque alcuni anni, voglio dire.
Sì, sì, senza dubbio.
Ecco, perché questo voglio dirlo anche in relazione a certe considerazioni che sono state fatte non solo stasera, ma anche nelle serate precedenti, di dire, sai, è difficile, ci vuole tempo, è normale, non c'è nulla di fare. È così, perché ripeto, dobbiamo andare a togliere più che aggiungere, no? Delle considerazioni, cioè prima di aggiungerne di nuovo, dobbiamo veramente, è come se avessimo un cassetto in disordine, prima di mettere tutto in ordine di nuovo, dobbiamo svuotare, poi risistemare, pulire, eccetera, rimettere le cose a posto, magari scopriamo di avere spazio, quello spazio che non trovavamo in un cassetto in disordine, possiamo riconquistarlo per accogliere nuove conoscenze da lì in avanti. Perché questo è un lavoro proprio di riallineamento, come dire, di messa a posto di certe cose che sappiamo da sempre, nella stragrande maggioranza dei casi, ma che per la matrice invertita del sistema ci sono sempre state travisate. Abbiamo fatto stasera l'esempio di Apocalisse, no? Una semplice parola, ma lo possiamo dire per tantissime altre cose. E quindi è questo il lavoro di riallineamento che ci serve. Perché non basta nascondere le cose, il sistema è stato bravo a fare anche confusione, no? Cioè a far apparire il bianco e il nero e viceversa.
Sì, che forse è il metodo migliore. Anche.
Sì.
Perché poi dopo confondendo le acque si crea confusione e... Chiaramente, e creando confusione attorno a qualcosa di vero, poi facciamo allontanare dalla verità e dissuadiamo le persone dall'andare proprio a ricercarla. Infatti molte cose non sono tanto occultate nel senso di nascoste completamente, sono presenti, però sono appunto esoteriche perché... non solo riservate a cerchie ristrette perché come magari era in passato, ma adesso lo sono anche perché non c'è la volontà di andarle a proprio di andarsene a cercare e di andare a investigare.
Esatto, poi si lavora molto a livello di programmazione neurolinguistica nel pregiudizio, per cui per esempio se una cosa è vera non la puoi nascondere, cosa fai? La mischi insieme in un corollario di altre cose che sono palesemente assurde, per cui anche quel granello di verità viene immediatamente associato a tutto quel resto di fandonia nel calderone dentro il quale viene inserito, no? Quindi anche questa è una tecnica sapiente di mischiare le acque, di creare confusione. E quindi è sempre più difficile da parte nostra saper distinguere. Ecco perché quel metodo del trivium ci torna utile come accesso alla verità, perché nel momento in cui nella fase di acquisizione noi filtriamo le informazioni, no? Ci mettiamo in una condizione tale per cui no, senza pregiudizio raccogliamo tutte le informazioni, però le verifichiamo nel frattempo, no? Facciamo un lavoro di analisi a partire dalla fonte, dove mi arriva questa informazione, perché è stata detta, che qualità, che cosa contiene, eccetera, eccetera, in modo tale da, in questa fase di raccolta, già fare un certo o una certa opera di apertura alla conoscenza, che non deve essere pregiudiziale, per cui tante volte delle informazioni utili ci possono arrivare da fonti che per noi sono veramente inascoltabili e viceversa delle informazioni invece false ci possono arrivare da fonti che noi reputiamo affidabili, no? In questo senso, se eliminiamo il pregiudizio da questa raccolta delle informazioni, dobbiamo stare lì in quel primo grafico di cui parlavamo nella prima parte, ricordate, no? Il grafico dell'apprendimento, no? A campana, per cui dobbiamo stare in mezzo di questa campana, lì dove è più alta la possibilità di imparare, quindi non dobbiamo essere né troppo chiusi alla nuova conoscenza, ma neanche troppo creduloni a credere a tutto. Quindi questo tipo di contenuti del seminario già ci aiutano molto a capire come acquisire le informazioni, come elaborarle e come utilizzarle. In questo senso abbiamo gli strumenti per poterlo fare. E poi vedevo una domanda che era arrivata qui in chat da parte sempre di Barbara e diceva: voi riuscite a vivere nel quotidiano nel rispetto della legge naturale? Guarda, io ti posso dire la mia banalissima e personale esperienza. Effettivamente da quando sono venuto in contatto e in conoscenza di questa legge, non è da molto, ho cominciato ad avere uno sguardo diverso dalla realtà, no? Ho cominciato a leggere, a capire molte più cose rispetto a prima, e certo non posso essere, non sarei onesto nel dire che vivo al 100% della legge naturale, perché non è così, però già molti passi avanti nella percezione, nel modo di leggere le cose intorno a me, nel modo di comportarmi, nel porre attenzione, nel dedicare il tempo, eccetera, eccetera, sto già cominciando a farle personalmente e vedo che è in me un cambiamento importante. Adesso, non so, vorrei anche che Daniela, Andrea, Danilo, Francesco dicessero qualcosa a riguardo, visto che poi siamo i primi, essendo poi portatori di questa conoscenza, il nostro in quello che stiamo facendo, anche su di voi sicuramente questo tipo di conoscenza ha portato un cambiamento, no?
Ma sì, sicuramente, già il fatto di sapere quello che è giusto e quello che è ingiusto e quali sono i propri diritti, che sì, è vero, questo, come stavi dicendo, riuscire a farli valere non riesce sempre al 100%, però comunque ovviamente i diritti altrui li rispetto e quindi questo ti porta in armonia con la moralità oggettiva e con la legge naturale. È quella bussola morale che sicuramente ti aiuta a fare il meglio possibile che puoi. Perché magari la perfezione non è di questo mondo, però puoi fare sicuramente scelte sagge e rispettose dei diritti altrui se ti allinei con la legge naturale e con la legge morale.
Ci allineiamo come? Capendo bene che cosa vuol dire giusto e ingiusto, morale e immorale. Questa è una delle chiavi, no? Sicuramente da qui dopo è tutto molto più, come dire, una volta che io ho acquisito bene questo concetto, l'ho capito profondamente, subito mi accorgo, se mi, come dire, prima di fare un'azione, se posso danneggiare qualcuno, se è giusta, se no. Ecco, già questo ci fa cambiare tantissimo, ci rendiamo conto di questo. E poi la verità sempre e comunque. Se io difendo la verità, sarò la prima a non dire mai una menzogna, per nessun motivo al mondo, neanche la più piccola. Perché già da lì, no? Vivere proprio in verità, qualsiasi cosa io... E penso che questo sia una cosa importantissima, ecco. Noi spesso facciamo passare per buone delle sorte di, come le chiamiamo, le bugie, quelle...
Senza fin di bene, si dice.
Le bugie bianche.
Le bugie bianche, fin di bene, no ragazzi, non funziona, no.
Diventa complicato gestirle poi, quando cominci...
Guarda caso, come mai questa cosa, questo risvolto, come mai? Perché ci stiamo infilando sempre nell'ennesimo buco, no, strada chiusa, da lì non si va da nessuna parte, ok? Quindi bisogna proprio avere il coraggio di essere la verità noi. Noi dobbiamo personificare la verità, cioè esserlo. In tutto
e anche a partire dalle piccole cose, cominciare, sì, così.
Esatto. Assolutamente, anche le piccole cose non sono poi così piccole, perché sono sempre atti della nostra esistenza, della nostra esperienza qui, cioè voglio dire, siamo il nostro spirito,
si farge giorno per giorno.
Sì, assolutamente, poi noi siamo inevitabilmente anche una sorta di esempio, no? Cioè vogliamo parlare di questi argomenti e immaginarci un mondo dove tutti sanno questo, cosa dobbiamo? Cioè, saremmo incoerenti in contrasto con quello che vogliamo. Cioè, già le azioni, no, è un patto con noi stessi che facciamo, molto profondo e meraviglioso, perché quando riesci a fare questo c'è una pace interiore diversa da quella che si può ottenere solo così raccontandosela un po', facendoti andare bene tante cose, perché poi la pace che siamo stati abituati fino adesso, proprio come dire, dai, il quieto vivere vuol dire, ma sì, dai, in fin dei conti che ha detto, in fin dei conti che ha fatto, in fin dei conti va bene poi anche così, no? Sono tutti quei modi così di trascinare, di non guardare le cose per quelle che sono veramente, no? E chiaramente per sostenere quello stato tu devi essere nell'ignoranza totale, cioè nel rifiuto della verità, perché ignoranza vuol dire quello, nel rifiuto della verità e in quello stato di non voglio sapere, non voglio vedere, no? Ed è la maggioranza, ci ritroviamo circondati da uomini e donne che scelgono questo ancora e quindi rimangono in questo stato di... sono presenti, no, sono assenti, cioè quella non è vita, è quello che è il risultato di, sono schiavi, no, siamo sempre lì, giriamo sempre attorno a queste cose, quindi questa, la legge naturale messa in pratica è anche solo questo, solo, che poi non è solo, però per dire, no, chissà che devo fare, comincia a capire questa cosa e metterla in pratica con te stesso, già, ti cambia attorno e poi dire no quando c'è una cosa, cioè perché l'aggressione noi le riceviamo in vari modi, non è che dobbiamo trovare per forza quello che ci scippa o che ci mena per strada, cioè voglio dire, no, una cosa eclatante, ci sono tanti tipi di aggressioni e lì dici no, non fai passare più niente, no, perché non è giusto, mica perché diventi pignolo o diventi rompiscatole, ma perché non è giusto. E visto che io faccio azioni solo giuste, ne voglio ricevere altrettante giuste, no? Comincia a rilevare anche il tuo... cioè, ok? È chiaro che quando sei circondato da un numero ancora così grande di anime che sono ancora in quello stato di, come dire, di confusione, appunto, dove ancora l'ingiustizia, l'inganno non è ancora chiaro, è ancora giustificato, no? Perché poi c'è tutta questa roba qui, non è facile, però questo non vuol dire che sia impossibile, è sempre una scelta, libero arbitrio, cioè noi scegliamo di vivere in verità e si inizia il tuo cammino nella verità e quindi nella legge naturale.
E io volevo aggiungere un qualcosa, Daniela, ovviamente sono d'accordo al 100%, ma diciamo nella mia esperienza con diciamo, il rapporto con la legge naturale, diciamo che ho avuto la fortuna di avere degli istruttori d'eccezione, ovvero Daniel 6 anni, Nicholas 4, e che sono i miei figli, e che con loro effettivamente dopo aver visto solo due volte il videocorso di Mark, insomma loro mi hanno dato una possibilità incredibile, ovvero quella di stare nella campana, quella che, di cui parlava Joe, tra lo studente e l'insegnante, ma diciamo che con due elementi, la purezza dei bimbi e poi il bene che può provare un padre, hanno fatto sì che appunto io mi mettessi a spiegare loro quello che erano i principi della legge naturale, e quindi vedo che facendo queste piccole azioni veramente si apre un mondo, e quindi magari ecco il mio consiglio era quello di stare sempre in verità, come diceva Daniela, che è la cosa più importante, ma quando andiamo a parlare con gli altri, come dire, farlo con una certa naturalezza, come se lo facessimo parlando a dei bambini, e vi assicuro che in poco tempo avremo grandi risultati. Ecco.
Bravo, grazie, bravissimo. Trovo molto bello quello che hai detto.
Sì, sì, siamo d'accordissimo. Infatti è proprio lì, dedicando tempo e attenzione intorno a noi, che possiamo cambiare le cose, semplicemente. Poi, come dicevi tu, stando in la verità, stare nella verità, ne abbiamo spesso parlato anche con Valeria Scimono, l'importanza, perché parte tutto da lì, no? Poi si allinea il coraggio, il fatto che non cerchi più scuse, no? Non ci sono più scuse e giustificazioni, perché sembra quel modus vivendi dell'ipocrisia, sempre delle piccole bugie, dello stare un po' nascosti, è un po' quello che la società di oggi ci ha sempre fatto vedere come se fosse, beh, saper stare al mondo, no? E caspita, cioè vuoi esporti? No, devi stare nelle piccole bugie, nelle giustificazioni, e quindi nel quieto vivere, quindi quello è il vivere, saper stare al mondo. No, è esattamente l'opposto, è invece nel coraggio della verità e nell'agire intorno a noi che si cambiano davvero le cose, a partire, ripeto, dalle vite quotidiane, dalle piccole cose di tutti i giorni, e man mano questa cosa cresce, può diventare più importante. Ecco, non si parte da 0 a 100 in uno strappo, no? Cominciamo dalle piccole cose, da quello che abbiamo alla nostra portata, e vedrete che andrà sempre a migliorare. È così che secondo me bisogna cominciare.
La direzione è quella giusta. Chiudiamo così.
Ok, bene, allora grazie a tutti, è stata una serata fantastica, un percorso fantastico, diamo appuntamento a tutti a questo punto a Decollatura, sabato e domenica prossima, e invece in remoto, boh, chissà, vi faremo sapere. Intanto diciamo incontriamoci dal vivo, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa Zoom, sia in diretta che in streaming su YouTube, e a quelli che la vedranno chiaramente nella sezione dal vivo del nostro canale, e quindi auguro la buonanotte a tutti, a partire da Daniela. Danilo, grazie.
Grazie, buonanotte
grazie
a tutti.
Buonanotte.
Bacio a tutti.
Francesco, grazie.
Grazie.
Buonanotte, grazie.
Serenanotte, grazie.
Buonanotte, impaziente di abbracciarvi dal vivo.
Sì, magari.
Arriveremo.
Notte.